Restiamo in piedi un momento mentre ora chiniamo i nostri cuori davanti a Dio. Nostro Padre Celeste, siamo davvero grati per il privilegio di essere qui oggi, riuniti insieme nel nome del Signore Gesù. Ti preghiamo di perdonare i nostri peccati e mentre siamo qui per rivolgere la nostra attenzione verso le cose eterne e la vita che sta oltre questa sfera mortale. Ora preghiamo che tu possa darci le tue direttive di come dobbiamo girare, cosa dobbiamo fare in futuro e anche ora nell'adunanza per conseguire quel posto che siamo, che ci è stato promesso. Nel paese ci sono molti che sono malati e bisognosi e non hanno completato il loro viaggio. E il nostro grande nemico, non solo nostro nemico, ma tuo nemico, è venuto per assalirli e per far cessare la loro vita e per mandarli ad una morte prematura. E chiediamo per loro oggi che tu e la tua misericordia e grazia, Signore, estenda i loro giorni fino al tempo assegnato. Deposti sul palco, ovvero sul pulpito, ci sono qui fazzolette e pacchetti e nei corridoi e tutto attorno ci sono quelli sulle lettighe, barelle, malati e afflitti che si trovano nell'uditorio con forza appena sufficiente per stare in piedi. Oh Dio eterno, benedetto, possa tu ascoltare la nostra preghiera stamattina attraverso il sangue del Signore Gesù, non guardando alle nostre iniquità, ma sapendo che Egli ha preso il nostro posto ed Egli è colui che ci rappresenta per questa preghiera. Possano tutti essere guariti per la tua gloria, Signore. Benedici questi fazzoletti, quando saranno posti sui malati, possano essi riprendersi. E adesso, Padre, aspettando il grande servizio di guarigione che crediamo seguirà, aprici la strada della vita, Signore, così che possiamo sapere attraverso la Tua parola cosa dovremmo fare, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Come sempre, questo è considerato uno dei miei privilegi più grandi, di essere nella casa di Dio e parlare al suo popolo. E ora so che qui è molto affollato e io ho una lezione molto lunga, così sono... Io spero che voi stiate comodi quanto più possibile fino a quando completeremo il messaggio. Ora fa caldo, ma siamo riconoscenti di avere l'aria condizionata. Eppure non c'è aria condizionata che potrebbe bastare per un gruppo di queste dimensioni, vedete, perché il vostro corpo è un'unità generante, circa 98 gradi, è seduti così vicini e produce costantemente calore. Ma io confido che Dio vi faccia stare il più confortevolmente possibile. E quando siamo dentro, riuniti in questo modo, io non vi farei affatto venire qui se non pensassi che vi fosse d'aiuto, se non pensassi che vi farebbe bene, che venendo qui voi ne trarreste profitto. E inoltre sapendo anche che non abbiamo molto più tempo per fare questo, che ci avviciniamo alle ultimissime ore e io voglio che ogni momento conti, se posso, per il suo regno. E ora confido che il Signore Dio ci benedica mentre ci riuniamo. E voglio dirvi che ieri sono andato in diversi posti per vedere alcuni dei malati e afflitti nei motel e questa settimana ho avuto l'occasione di incontrare alcuni gestori di alcuni ristoranti. Per esempio, questa settimana sono stato al Ranch House qua giù e quando abbiamo cominciato, il gestore mi ha stretto la mano e disse, mi chiamò. Fratello Brennan, mi chiesi come mi conoscesse ed egli disse, io dissi, siete voi il gestore? Egli disse, sono il proprietario. Così poi disse, sì, la vostra gente viene qua a mangiare da laggiù. Disse, sì, e io dissi, beh, suppongo che vi sovraffollino. Egli disse, signore, quello è uno dei migliori gruppi di persone che io abbia mai visto. Disse, sono veramente amabili. Ieri sono andato in un motel per vedere una signorina con cui volevo parlare. Suo padre e sua madre erano presenti e sono dovuto andare dal gestore per trovare dove in quale stanza fossero. Egli disse, e lei è il fratello Branham? Questo è accaduto dagli Hawks. E io dissi, sì signore. Egli disse, voglio stringervi la mano. Disse, mi presentò sua moglie, una coppia molto affabile. Dissero, ogni persona in questo motel viene ai suoi servizi, lo abbiamo riservato per loro. E disse, abbiamo rifiutato tutti gli altri nostri clienti. E io dissi, bene, vi ringrazio di questo. Egli disse, fratello Branham, uno dei gruppi di persone più gentili che abbia mai visto sono le persone che vengono quassù, che vengono alle sue riunioni. Ieri sera sono andato da un mio amico, il signor Becker, qua giù, e mi sono sempre piaciuti i suoi sandwich. È un tale, egli, lo conobbi quando ero ragazzo, lo conosco da una vita. C'era una coppia seduta laggiù nel vecchio locale a Lotter Riverside, laggiù, così, essi, il signor Becker disse, Billy... Io dissi, che c'è Homer? Ci conosciamo molto bene. Disse, lassù io do da mangiare alla tua gente. Circa 200 quasi ogni domenica mangiano al Blue Boar. E dovunque vada sento commenti di quanto siete gentili. Questo tizio disse là, al Riverview, laggiù, disse, quel posto è tutto occupato dalla gente che viene alla riunione. Disse, ce ne sono centinaia che non riusciranno a entrare. Dunque, essere così, per me voi siete il sale della terra. Io sono molto grato di sapere che ho il privilegio di predicare a gente che perfino peccatori e persone, non dico che queste persone siano peccatori, ma voglio dire persone così, di affari e così via, che possono dire che voi siete gente gentile e che vi apprezzano nelle loro attività commerciali, nei loro locali. Sapete, questo è essere salati. Apprezzo questo, il vostro comportamento, il modo in cui vi prendete cura delle cose. Ho sempre detto, se uno entra e non ha il denaro per pagare il suo conto, voi chiamatemi, vedete? Ho detto, faremo qualcosa al riguardo. E ho detto, date loro sempre da mangiare, che abbiano soldi o meno. Vedete, qualunque cosa può essere fatta. Vi considero come figli miei. Voi siete le stelle che io, se ne avrò mai una quando arriverò là, voi sarete quel gioiello, la parte più splendente nella corona del mio ministero. Quando verrà incoronato, voi sarete quel gioiello. E in passato vi ho parlato dei sette suggelli, delle epoche della Chiesa e delle cose che hanno avuto luogo. Ed ora stamattina ho un argomento molto importante. Per me è di grande benedizione. Spero che vi tocchi allo stesso modo. E se solo potessi darlo nell'ispirazione in cui l'ho ricevuto, sarebbe meraviglioso. Ma toccherà a Dio farlo. Vi ho detto dove e cosa sta succedendo e noi vediamo tutte queste cose aver luogo. Dunque, stamane sto per parlare sulla futura dimora dello sposo celeste e della sposa terrestre, dove vivranno, e perché confido che per la grazia di Dio facciamo tutti parte di quella grande economia di Dio. E ora io confido che seguiate con pazienza con le vostre Bibbie, le matite o qualsiasi cosa facciate per leggere con me, poiché farò riferimento a molte scritture. Cercherò di finire nel tempo necessario per avere la preghiera per i malati e l'ho promesso. Entrando, pregando nelle stanze, nei dintorni, negli ultimi pochi momenti, per coloro che sono quasi senza aiuto e senza speranza. E se il Signore vuole, probabilmente terrò un altro servizio il 16, forse soltanto per pregare per i malati. Adesso cominciano le mie vacanze. Sono stato in viaggio fin dal gennaio scorso e ritornerò qui, ci sarò. Al mattino porterò la mia famiglia a Tucson e poi ritornerò per trascorrere del tempo qua giù in Kentucky con alcuni miei amici a caccia di scoiattoli per un paio di settimane o forse 7 o 8 o 10 giorni, qualsiasi cosa sia, a meno che il Signore non mi conduca da qualche altra parte. Non so mai dove esattamente ci si troverà, non lo sappiamo mai, poiché ciò è nelle mani di Dio soltanto. Ora, per questo meraviglioso argomento, io suppongo se occupassi il mio tempo su questo, occorrerebbero settimane, poiché si devono introdurre molte cose. Ma ho annotato alcune scritture, alcune note, giusto per toccarne le parti principali, da dove ciò vi permetterà di studiare. Poi, fra breve, forse, se il Signore vorrà, a ottobre, non so quando, ma in qualunque momento Egli provvederà, vorrei avere alcuni giorni di riunione ininterrotto sul 12° capitolo dell'Apocalisse, per collegarlo qui, a questo. Oh, credo che sarebbe splendido. Lo sarebbe davvero. Sarebbe splendido vedere come Lui l'ha compiuto. Poi, riunendoci ora, ho detto ieri sera, sapete, quando io al mattino, come ogni mattina, penso, quando arrivo qui, saluterò ognuno dei miei amici presenti. Come lo farò, dunque? Avere qui con me come il mio buon amico, il dottor Lee Whale, seduto qui, la sua graziosa moglie e sua figlia, e il fratello Roy Borders, e penso il fratello Ruddell, il fratello Beeler, e il fratello Palmer, e il fratello Jackson, e... Oh, mai! Quei cari fratelli da tutte le diverse località, il fratello Anthony in Milano, e oh, dovunque si guardi si vede qualche altro fratello, da laggiù in Arkansas, non mi vengono in mente i loro nomi, il fratello John, il fratello Earl Martin e il fratello Blair, e oh, c'è proprio voi, è proprio interminabile, vedete? Sono davvero felice di avere un gruppo simile che è riunito attorno a me quando insegno sulla parola di Dio, uomini che considero galantuomini, veri uomini di Dio. Sono contento per questo piccolo tabernacolo, sono grato per le sue 5 porte aperte al pubblico, ogni porta qui. Abbiamo 4 diaconi, uomini ripieni di spirito, 4 amministratori, uomini ripieni di spirito, 2 a ogni porta, e c'è una doppia porta sul davanti per i 2 pastori, i pastori. Siamo contenti di avervi, grati a Dio per questo, possa Egli benedirvi sempre. Adesso vogliamo alzarci solo un momento mentre leggiamo da Seconda Pietro al 3° capitolo e anche dal libro di Apocalisse 21. Mentre siamo in piedi, oh Signore, riempi i nostri cuori di gioia per la lettura della Tua parola, sapendo che Gesù ha detto che cielo e terra passeranno, ma la mia parola non verrà mai meno. Sapere anche che Egli disse tutta la scrittura deve essere adempiuta e mentre leggiamo queste cose possiamo noi comprendere da Te l'ora in cui viviamo. Lo chiediamo nel nome di Gesù, l'autore del libro. Amen. Seconda Pietro 3. Diletti, questa è già la seconda epistola che io vi scrivo, nell'una e nell'altra, delle quali io desto con il ricordo la vostra sinceramente, a ciò che vi ricordiate delle parole dette innanzi dai santi profeti e dei comandamenti di noi apostoli, che è del Signore Salvatore stesso. Sapendo questo in prima, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori che cammineranno secondo le loro proprie concupiscenze e diranno, dov'è la promessa del suo avvenimento? Se ciò non combacia con questa donna infedele, e poiché da che i padri si sono addormentati, tutte le cose perseverano in un medesimo stato fin dal principio della creazione. Perciò che essi ignorano questo volontariamente, che per la parola di Dio, ab antico, i cieli furono fatti, e la terra ancora consistente fuori dell'acqua e per mezzo dell'acqua, per le quali cose il mondo di allora, diluviato per l'acqua, perì. Ma i cieli e la terra del presente tempo, per la medesima parola, sono riposti, essendo riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli uomini empi. Or quest'unica cosa non vi sia celata, diletti, che per il Signore un giorno è come 1000 anni, e 1000 anni come un giorno. Ora, il Signore non ritarda l'adempimento della Sua promessa come qualcuno reputa tardanza, anzi, è paziente in verso noi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti possano venire al ravvedimento. Ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte, e quello i cieli e la terra con un gran rumore passeranno rapidamente, e gli elementi divampati si dissolveranno, e la terra e le opere che sono in essa arderanno. Poi dunque che tutte queste cose hanno da dissolversi, quali conviene noi essere in santa condotta e opere di pietà, aspettando, l'affrettandovi all'avvenimento del giorno di Dio, per il quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si struggeranno. Ora, secondo la promessa adesso, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali giustizia abita. Perciò, diletti, aspettando noi queste cose, studiatevi che non siate trovati da Lui, siate trovati immacolati e senza imperfezioni in pace. E reputando per salute la pazienza del Signor nostro, siccome ancora il nostro caro Paolo, secondo la sapienza che gli è stata data, vi ha scritto, come ancora egli fa tutte le sue epistole parlando in esse dei punti, quali vi sono alcune volte malagevoli ad intendere, le quali gli uomini male ammaestrati e distabili combattono, torcono come ancora le altre scritture alla loro propria perdizione. Voi adunque, diletti, sapendo queste cose innanzi, guardatevi che, trasportati insieme per errore degli scellerati, non iscadiate dalla propria fermezza. Anzi, crescete nella grazia, conoscenza del Signore e Salvatore nostro, Gesù Cristo. A Lui sia la gloria ed ora ed in sempre eterno. Amen. Ora, nella rivelazione di Cristo, nel 21° capitolo, leggo queste parole. Poi vidi nuovo cielo e nuova terra, perciò che il primo cielo e la prima terra erano passati, e il mare non era più. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da presso a Dio, acconcia come una sposa adorna per il suo sposo. E io udii una gran voce dal cielo che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con l'uomo, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo, e il Dio stesso sarà con essi, il Dio loro. Ed asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, e la morte non sarà più, parimente non vi sarà più afflitto né grido né travaglio, perciò che le cose di prima sono passate. E colui che sedeva in sul trono disse, ecco, io fo ogni cosa nuova. Mi disse, scrivi, perciò che queste parole sono veraci e fedeli. Poi mi disse, è fatto, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine, e a chi ha sete io darò in dono delle fonti dell'acqua della vita. Chi vince erederà queste cose, ed io gli sarò Dio, ed egli mi sarà figliuolo. Preghiamo di nuovo. Signore Gesù, con una tale promessa e un tale discorso severo come Gesù stesso e l'Apostolo ci hanno dato riguardo all'ora a cui ci avviciniamo, dacci, oh Signore, la Tua direttiva, così che possiamo sapere come affrontarla nel giusto modo, poiché sta arrivando, lo sappiamo, le Scritture devono essere adempiute, e così sarà. E adesso, Signore, chiediamo ancora la Tua misericordia su tutti noi, mentre studiamo la Tua parola. Sii con noi e rivelacela, Signore, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ora, mi domando se ci può essere un modo per cui forse si potranno spegnere le luci dell'auditorio principale e lasciarle accese qui, sul palco, il che sarebbe probabilmente meglio, e si risparmierebbe corrente elettrica. L'altra sera abbiamo quasi bruciato un trasformatore. e se il custode lo farà per noi, gradiremmo che spegnesse le luci di sotto, le luci dell'auditorio principale, e poi penso che avrete piena possibilità di vedere per scrivere. Ora, l'argomento a cui ci stiamo avvicinando, per annunciarlo ancora, l'argomento della futura dimora dello sposo celeste e della sposa terrestre. Ora, come è stato? Lo dovrò fare. Fa troppo caldo qui sopra, vedete? Sì, signore. Mentre noi, so che a mia moglie non piace che io faccia questo, ma che mi tolga la giacca. Qui sopra fa troppo caldo, vedete? Lì voi avete l'aria e qui, in una piccola area chiusa, non arriva, vedete? Ora, in futuro o in passato, piuttosto, abbiamo studiato i sette suggelli, le sette chiese. Il fratello Weil e altri ora ci stanno lavorando diligentemente per metterli in forma di libro. E vedendo tutte queste cose misteriose che abbiamo visto accadere, allora penso, dopo averlo capito, nell'ora in cui viviamo e la posizione, non c'è nessuno che vorrebbe sedersi in maniera molto ragionevole ed esaminare ciò di cui è stato parlato e cosa è promesso che avvenga e cosa sia avvenuto, senza che possa dire che quelle cose si sono adempiute, capite? Proprio ciò che Dio ha detto che avrebbe fatto, egli l'ha fatto esattamente alla lettera, capite? Ora, in questo penso che, non sapendo quando il Signore Gesù potrebbe apparire, ho pensato che sarebbe stato buono, sembrava, che allo Spirito Santo piacesse che parlassimo di questo. Dunque, e forse riprenderlo ancora due o tre volte, poiché non avrò proprio abbastanza tempo per esporlo tutto. È come toccare un argomento che per qualcuno potrebbe essere un piccolo intoppo. Non lo si può completare per renderlo chiaro. Allora si ritorna indietro per prendere l'argomento seguente. E poi più in là, se il Signore vorrà, arriveremo al dodicesimo suggello, o no? Scusatemi, il dodicesimo capitolo di Apocalisse, che si colloca tra la venuta del Signore e la fine delle trombe, e così via. Cercheremo di reintrodurlo per mostrare chi è Satana, e cosa fece, da dove è venuto, qual è il suo scopo, e come la sua grande bellezza che gli fu data causò la sua caduta, il suo inganno causò la caduta, la bellezza. Poi, come questo sia impossibile per qualsiasi uomo che voglia esaminare nel modo giusto quella progenie del serpente. Sfiderei chiunque su questo, vedete, che volesse esaminarlo con una comprensione del tutto normale. Un bambino riesce a capirlo, vedete? Dunque, e ne parleremo più tardi. Ora, qui comprendiamo che queste due scritture, il motivo per cui ho letto Seconda Pietro, il terzo capitolo, e l'ho paragonato ad Apocalisse 21, qui entrambi parlano dello stesso argomento, ma Giovanni non l'ha mai trascritto come ha fatto Pietro, capite? Comprendiamo che questa grande dimora della sposa deve essere qui sulla terra. E adesso, se leggete, proprio come al capitolo 21, ventunesimo capitolo di Apocalisse, qui l'Apostolo disse, ovvero il profeta, disse che vidi nuovo cielo e nuova terra. Sembra si arrivi ad un annientamento. Ora, il modo in cui io trovo sempre i miei messaggi è tramite la preghiera. Starò seduto in preghiera e qualcosa si rivelerà a me. E sto in attesa qualche minuto e vedo se è giusto. Allora lo sento più vicino e talvolta poi continuo ad aspettare fino a quando irrompe in una visione. Ma quando sta iniziando e sono sicuro che viene da Dio, allora vado alla Scrittura. Vedete, ciò è, deve essere la conferma di ogni cosa spirituale che viene fatta, poiché la Bibbia è la completa rivelazione di Gesù Cristo. Vedete, essa è il suo corpo. E ora in ciò può darsi che io trovi un punto nella scrittura che non sembra esattamente giusto e mi farò delle domande. Ritorno ancora a pregare, arriva di nuovo. Allora comincio ad esaminare la mia scrittura. Ora, la nostra Bibbia è scritta in inglese e le parole in inglese cambiano sempre. Per esempio, come San Giovanni 14 disse, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, una dimora in una casa. Beh, allora voi cosa fate in questo caso? Dunque, si torna indietro all'originale e si vede cosa James volesse dire, o si torna all'ebraico o al greco dalla prima traduzione. E là dice: nel regno del Padre mio ci sono molti palazzi. Beh, poi è andata al tempo in cui i traduttori tradussero per il re James, e in inglese il regno veniva chiamato una casa, e il re era il padre sui suoi delegati. Ecco il motivo per cui tradussero: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, capite? E così trovate queste parole e dovete andare a cercarle. Quindi, vedete, da quell'ispirazione, da questo pulpito stamane dico che neppure una volta è stato detto altro che esattamente la scrittura. Ecco come sono venute la progenie del serpente e tutte queste altre cose, capite? Tramite. Ed è veramente, se una persona leggesse soltanto e dicesse: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se non vi fermaste a studiare, a pregare, sareste del tutto confusi, capite? Ma continuate a pregare, Dio lo rende sempre esatto se viene da Dio. Ora, Giovanni spiega il cambiamento e la come avviene, anzi, non lo spiega lui, bensì Pietro. Giovanni disse: vidi nuovo cielo e nuova terra, i primi cieli e la prima terra erano passati, il mare non era più, io Giovanni vidi la santa città che scendeva dal cielo da presso a Dio, acconcia come una sposa adorna per il suo sposo. Ma torniamo a Seconda Pietro adesso per scoprire che Pietro spiega come questo processo avverrà. Ora, se guardaste cosa disse Giovanni, sembra, poiché i primi cieli e la prima terra erano passati, annientati, capite? Dunque ciò suona molto strano, così ecco cosa mi ha colpito e ho iniziato a cercare la parola passare. E ora è chiaro però che entrambi questi, l'apostolo e il profeta, stavano parlando della stessa cosa. E adesso anche nel libro di Isaia, quelli che vogliono ora annotare queste scritture, in Isaia 65, 17, Isaia che parla del millennio, quei mille anni di riposo per il popolo di Dio. Isaia parlò di questo e disse: io ci fu un, tutte le cose precedenti erano passate e come si costruiranno case, le abiteranno. Se avessimo tempo, magari ci prendiamo il tempo e leggiamo questo appena un minuto, Isaia 65, e leggiamo qui per qualche minuto, ed eccolo qua, giusto, per noi. Ora, per cominciare, Isaia 65, 17. Ed ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra. Ora, Isaia il profeta fu uno dei profeti che nella sua profezia scrisse esattamente l'intera Bibbia. Egli comincia con la creazione, a metà del suo libro, circa al 40° capitolo, arriva Giovanni Battista, il Nuovo Testamento, e conclude qui nel suo libro, nell'Apocalisse, nel millennio. Ci sono 66 libri nella Bibbia e ci sono 66 capitoli in Isaia. Egli scrisse un commentario completo. Ebbene, troviamo qui ora, è arrivato al 65° capitolo, un altro capitolo, e parla del millennio. Notate quanto sia bello! Ecco, io creo un nuovo cielo e nuova terra, e la cosa di prima non sarà più rammemorata o non verrà più alla mente. Cioè, passare. Anzi, rallegratevi e festeggiate, anche per le cose che io ho creato, perciò che ecco, io creerò Gerusalemme per essere tutta gioire, e il suo popolo per essere tutto letizia. E io festeggerò di Gerusalemme, mi rallegrerò del mio popolo, e in quella non si udirà più voce di pianto, poiché né voce di strido. Non vi sarà più da indi innanzi bambino di pochi giorni e vecchio che non abbia compiuto la sua età, perciò che chi morrà d'età di 100 anni sarà ancora fanciullo e un malfattore d'età di 100 anni sarà accusato. Poi essi edificheranno delle case e vi abiteranno e pianteranno delle vigne e ne mangeranno il frutto. Ed ei non avverrà più che essi edifichino delle case e che altri vi abiti dentro, cioè il vostro potere lo erediterà vostro figlio o alcuni dei vostri eredi. Che essi piantino e che altri mangi il frutto là, essi piantano le proprie case e rimangono là, essi hanno vita eterna. perciò che i giorni del mio popolo saranno come i giorni degli alberi, e i miei lunghi, i miei eletti faranno invecchiare le opere delle loro mani. Non si affaticheranno più invano e non genereranno più a turbamento, perciò che saranno la progenie dei benedetti del Signore e avranno seco quelli che sarà uscito di loro. Adesso notate, qui è dove voglio arrivare tra poco. E avverrà che avanti che abbiano gridato, io risponderò. Mentre parleranno ancora, io li avrò esauditi. E il lupo e l'agnello pastureranno insieme, e il leone mangerà lo strame come un bue. Il cibo della serpe sarà la polvere, e queste bestie in tutto il monte della mia santità non faranno danno né guasto, ha detto il Signore. Che promessa di questi profeti e grandi saggi, insegnanti della Bibbia, che in tempi così lontani videro arrivare questo giorno glorioso. Da questi passi si potrebbe pensare, o piuttosto essere indotti a credere, che l'intero pianeta di questa terra sarà distrutto. Io faccio un nuovo cielo e nuova terra, vedete, che i cieli non ci saranno più e la terra non ci sarà più, completamente annientati. Ma uno studio più attento e con l'aiuto dello Spirito Santo possiamo vedere la verità di questo. Ed ecco in che cosa ci addentreremo. Sono soltanto le atmosfere attorno a essa e il peccato che è sulla terra che saranno distrutti, capite? Ora, ci rendiamo conto che i cieli significa le atmosfere al di sopra, capite? Che cosa fa ciò? Questo quindi, questi triboli e malattie, e morte, e politica, e l'uomo peccatore, e la donna peccatrice, e spiriti malvagi, non ci saranno più e saranno tutti annientati, capite? Deve essere fatto così perché noi vivremo proprio qui. Lo dimostreremo con la Bibbia. Proprio qui è dove vivremo. Ora, notate, triboli, germi, tutte le malattie e così via saranno completamente portati via. Tutto questo, le cose esistenti che sono sulla terra adesso, sistemi fatti dall'uomo, politica, peccato, ogni genere di spiriti malvagi con cui il mondo è contaminato e tutti i cieli qui sopra di noi sono contaminati con spiriti malvagi. Adesso andremo ad approfondirlo, vedete? Tutto questo esiste nei cieli o atmosfere e la terra come è ora. Questa terra contiene quelle cose, ma non fu fatta per quello scopo. Il peccato l'ha fatta diventare così, capite? Fu fatta da Dio, il Creatore. Ma tutto e tutti i nostri corpi in cui ora viviamo furono messi sulla terra quando Dio la creò, poiché voi venite dalla polvere della terra. Tutto fu messo qui. Quando Dio stesso la creò, voi eravate nel suo pensiero, e in Lui, il grande eterno, si trovava il pensiero che è il suo attributo. Ed ora il peccato causò che tutto questo accadesse, e Dio durante quest'epoca sta raccogliendo il suo materiale. Satana è ancora qui, questo è il motivo per cui succedono tutte queste cose. Lui è ancora qui, e tutte le sue forze malvagie sono ancora qui. Notate, ecco perché ora la terra è così sudicia. Ecco perché la feccia e cose ridicole vanno avanti. Spargimento di sangue, guerra, politica, peccato, adulterio, ogni genere di oscenità va avanti. È perché Satana è il dominatore di questa terra e di questa atmosfera. Voi dite sì, signore, sia cieli che terra sono ora contaminati con diavoli che possono accusarci davanti a Dio. Gesù è là per intercedere per noi, capite? Mentre gli accusatori continuano a puntare il dito. Essi hanno fatto questo, hanno fatto questo, hanno fatto questo. Ma il sangue copre ancora. Egli venne per redimere quegli eletti che egli previde. Ecco perché oggi essa è così sudicia. Qui l'Apostolo in Seconda Pietro, qui il secondo capitolo e il quinto e il sesto versetto, sì, ce l'ho, fa riferimento alle tre fasi della terra, vedete, egli ha tre fasi di essa, notate come le presenta. Il mondo antico emerse dall'acqua. Ora quello era il mondo antidiluviano. Ora quello che è il mondo presente in cui viviamo ora, chiamato mondo. Il mondo antico che è emerso dall'acqua, Genesi 1:1. Ora è il mondo che è ora presente. E poi ancora fa riferimento a un altro, il mondo che deve venire, il nuovo mondo, tre mondi, tre fasi del mondo. E notate come Dio ci rende chiaro il suo piano di redenzione. Oh, questo mi ha scosso l'anima quando l'ho capito, come ora egli qui ci rende chiaro il suo piano di redenzione. Ora, confrontate ciò che vediamo con i nostri stessi occhi. Quello che Dio ha usato per redimere il suo mondo, egli ha usato lo stesso piano per redimere il suo popolo, poiché l'immutabile Dio non cambia nessuno dei suoi piani né null'altro. Che cosa gloriosa! Come egli ci ha condotti a se stesso, a un tabernacolo in noi, attraverso tre fasi di grazia. Proprio come egli ha condotto il mondo in tre fasi per venire nel mondo. Come Dio verrà nel mondo dopo che è passato attraverso tre diverse fasi di purificazione, così esattamente egli viene a noi attraverso tre fasi di grazia. Ho insegnato questo all'inizio, da allora non ho mai cambiato. È la parola di Dio. Dovete tenere insieme i vostri 3, i vostri 7, i vostri 12. Le cifre della Bibbia devono coincidere perfettamente o la vostra immagine sarà confusa. Se non riuscite a comprenderlo, continuate solo a pregare. Badate, si inserirà proprio così esattamente. Dio è perfezionato nei 3, capite? Notate, il mondo antico, l'antidiluviano, il mondo che è ora presente e quello a venire. Ora, la prima fase a cui egli ci porta, vedete, il suo piano di redenzione è esattamente lo stesso in tutto. Egli usa lo stesso metodo, egli non muta mai. Egli ha detto in Malachia 3, io sono Dio e non mi muto. Il modo in cui egli lo compie, quindi se il primo uomo che egli mai salvò lo salvò tramite il sangue versato di un innocente, egli dovrà salvare il prossimo e ognuno che egli salva dovrà essere allo stesso modo. Se in qualunque tempo egli guarì un uomo durante il corso della vita, che sia il tempo di Gesù, degli apostoli, dei profeti, non importa quando si verificano le stesse condizioni, egli deve farlo di nuovo, proprio così, egli non muta. L'uomo cambia, il tempo cambia, l'epoca cambia, la dispensazione cambia, ma Dio resta lo stesso, egli è perfetto. Che speranza dovrebbe dare questo ai malati? Se mai egli guarisse una persona, deve farlo di nuovo quando si verificano le stesse condizioni. Se egli mai salvasse un uomo, egli deve salvarlo per gli stessi motivi per cui l'ha fatto la prima volta. Se mai egli riempisse un uomo con lo Spirito Santo, egli deve riempirlo per gli stessi motivi per cui l'ha fatto la prima volta. Se mai egli risuscitasse un uomo dalla tomba, egli deve farlo la seconda volta e ogni altra volta sullo stesso principio. Egli non muta. Oh, che speranza che mi dà! Cos'è? Non in qualche teoria fatta dall'uomo, in qualcosa per la quale gruppi di uomini si siano radunati, ma nella sua parola immutabile. Voi dite, è la verità? Egli disse che ogni parola d'uomo sia una menzogna e la mia sia vera, poiché cieli e terra passeranno, ma la mia parola non verrà mai meno. Tutta la scrittura è data per ispirazione, quindi è buona e utile per dottrina. E ricordate che tutta la scrittura sarà adempiuta, ogni parte d'essa. Notate come Dio ce lo rende chiaro. E se ciò non è stata una grande conferma, una grande amorosa benedizione da Dio, quando vedo questo e vedo che sin da ragazzo, dalla prima volta che Cristo ha mai trattato con me, ho continuato sempre ad insegnare quelle tre fasi di grazia. Notate ora se non è vero. Ora, il primo passo è il ravvedimento verso Dio, e poi di seguito a quello è il battesimo in acqua. Battesimo in acqua. Ravvedetevi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo. Vedete, il battesimo in acqua segue per mostrare che il ravvedimento è stato sincero. Ovvero perdonare i nostri peccati passati. Ciò non ha niente a che fare con il peccato futuro. Ciò perdona solamente. Ravvedetevi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo. Per cosa? Perdono. Togliere il peccato passato non ha niente a che fare col futuro. Solo il vostro peccato, quello che voi avete fatto, è stato reciso. Voi non potete pentirvi di ciò che ha fatto Adamo? Non lo avete fatto voi, lo fece Adamo. Ricevete perdono per quello che voi avete fatto. La vecchia natura è ancora lì. Fatemi usare questa lavagna per un minuto. Ora, questo è un cuore umano. Ora, io non sono ben lontano dall'essere un artista. Questo è un cuore umano e questo è un cuore umano. Ora, questo qua ha un serpente dentro, cioè il peccato. Qua egli ha la sua vita. Quest'altro di qua ha dentro una colomba, che è lo Spirito Santo. Qua egli ha una vita. Bene, questo qui ha malizia, odio, invidia, ecco cosa lo causa, è questo individuo qui. Bene, quest'altro qui ha amore e gioia e pazienza, e questo è ciò che lo causa qui giù. Ora, quando vi è chiesto, quando siete perdonati dei vostri peccati, voi avete solo fatto questo, avete tolto via quello. Ma ciò che ve lo faceva fare è ancora lì. Quella è la vecchia radice della malvagità. È ancora lì. Notate, poi vi ravvedete e siete battezzati nel nome di Gesù Cristo, che egli vi ha perdonato dei vostri peccati. Notate, poi in secondo luogo viene la santificazione che prepara le nostre menti per la santità, per pensare giusto. Portare via, santificazione è una parola greca composta che significa pulito e messo da parte per il servizio. Poi in seguito viene il battesimo del fuoco e dello Spirito Santo, così che Dio possa dimorare in noi. E il fuoco di Dio purifica i nostri cuori dal peccato e mette dentro lo Spirito Santo. Allora noi produciamo la stessa vita che produceva questa, poiché ciò è in noi. Notate, nel parto naturale, quando una donna dà alla luce un bambino, la vita naturale raffigura la vita spirituale. Quando una donna dà alla luce un bambino, il naturale, la prima cosa che avviene è la rottura delle acque, poi il sangue e poi lo spirito, la vita. Si afferra il piccolino e lo si schiaffeggia ed egli inizia a strillare. Acqua, sangue, spirito. E ora, quando un bambino nasce nel regno di Dio, arriva allo stesso modo. Acqua, sangue, spirito. Ora, notate, santificazione, la terza fase, la seconda fase di esso purifica la mente, prepara il cuore, la mente del cuore per la santità. Un uomo può ravvedersi dei peccati e pensare ancora, magari egli è un uomo immorale e ogni donna dall'aspetto immorale che incontra ci pensa ancora. Magari è un ubriacone, ogni volta che sente l'odore di una bevanda alcolica ne ha ancora voglia, capite? Ma poi, quando viene santificato, ciò gli toglie completamente quel desiderio, capite? Ciò toglie la voglia di farlo. Può ancora essere tentato, ma egli toglie la voglia di farlo. Tuttavia, lui non è ancora a posto. Poi egli è battezzato con lo Spirito Santo e il fuoco, purificato, bruciato, nettato e quindi posto al servizio di Dio. La santificazione li mette solo da parte per il servizio. E notate esattamente come è giunto ciò, la venuta dei messaggi. Martin Lutero, giustificazione. John Wesley, santificazione. Il pentecostale, il battesimo dello Spirito Santo. I messaggi, ecco, dove non possono più esserci altre epoche, vedete, siamo al tempo della fine, tre fasi, il battesimo purifica il cuore con lo Spirito Santo. Com'è sorprendente, dunque, egli fa passare per lo stesso processo il luogo dove andremo a vivere. Dunque, egli ha chiamato la Chiesa attraverso la giustificazione, l'ha chiamata attraverso la santificazione, quindi l'ha riempita con lo Spirito Santo e il fuoco e l'ha fatta passare attraverso un processo, così che egli stesso, lo Spirito Santo stesso, il Figlio di Dio, potesse abitare nel cuore umano. Dunque, essa deve andare attraverso ciò prima che egli possa entrarvi. Notate, egli ha fatto il mondo dove quella sposa andrà a vivere allo stesso modo, il suo stesso piano di salvezza. Notate il mondo antidiluviano. Egli, dopo che esso si era ravveduto tramite la sposa di quel giorno, Noè, egli diede ad esso un battesimo in acqua, lo coprì con acqua. Quindi giustificazione, mostrando che egli è sulla sua via per riportare questo mondo caduto da Eden di nuovo alla sua restaurazione. Quindi Cristo venne e versò il suo sangue su di esso, purificandolo e rivendicandolo. Capite? Questo è il mondo in cui noi ora viviamo. Vedete come Satana, qui nella Scrittura, cercò di fargli interrompere il piano di Dio per riceverlo, per darglielo quando lo portò sul monte e cercò di darglielo senza l'acquisto del sangue? Avete notato come Abramo, quando provarono a dargli il terreno, lo acquistò con tanti sicli d'argento come un emblema davanti al popolo, come una testimonianza. Si sappia in questo giorno che ho acquistato questo luogo di sepoltura. Capite? Acquistato. E Satana cercò di dargli il regno che ora gli appartiene. Cercò di darglielo come un regalo, ma egli non lo volle ricevere, poiché esso, vedete, poi Satana avrebbe potuto averne ancora il diritto, ma esso dovette essere acquistato. Amen. Perciò egli era la parola nella sua pienezza. Non fu possibile ingannarlo in ciò. Dunque, esso deve ora avere un battesimo di fuoco. Capite? Ora ha. Cos'è accaduto? Cristo è venuto e ha chiamato la Chiesa al ravvedimento, al battesimo nel nome di Gesù Cristo per la remissione, a santificare la Chiesa ed è sceso a bruciare tutta la sozzura con il fuoco di Dio ed è venuto e abita nel cuore umano. Dunque, egli usa lo stesso suo metodo per il mondo perché sia redento per questa persona redenta. Egli lo battezzò in acqua dopo la distruzione antidiluviana, versò il suo sangue su esso per santificarlo e rivendicarlo. È suo. Satana provò a dire, te lo darò. Egli disse, no signore, io lo acquisterò, che sia una testimonianza. Egli fu innalzato quale emblema che egli l'ha comprato, egli l'ha acquistato. Ma adesso deve passare per un battesimo di fuoco, fuoco santo da Dio, che purifica la terra e i cieli attorno ad essa. Allora esso è acquistato così che i redenti possano viverci in pace. Notate, il battesimo di fuoco serve per purificarlo dal peccato, dalle malattie, dai germi delle malattie, dai peccatori, dal diavolo e tutto il suo gruppo. Egli sarà buttato fuori nello stagno di fuoco. Il fuoco santo da Dio viene giù da Dio dal cielo e lo brucia, notate, per prepararlo così che Dio possa dimorarvi, poiché nel nuovo mondo che verrà, Dio abiterà sulla terra. Perché voi dite, Dio, egli dimora nel cuore dell'uomo, ma egli e la sposa diventano uno e vanno a casa loro nel nuovo mondo. E lo stesso piano di redenzione è usato per redimere entrambi, il mondo e le persone che vivono in esso. Vedete, il cuore deve essere purificato in questo modo, prima che Dio possa scendere nella persona dello Spirito Santo, che è Cristo che scende e dimora nel cuore dell'uomo. Esso prima deve essere ravveduto, deve essere battezzato in acqua nel suo nome per mostrare a chi appartiene. Quindi deve essere purificato dal sangue di Gesù. E poi da Dio scende il fuoco santo e lo Spirito Santo e brucia tutto il desiderio di peccato, tutta la natura del mondo. E perciò chi pecca volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, del resto la Bibbia dice è impossibile, poiché un uomo che è nato da Dio non può peccare, egli non pecca. Non c'è alcun modo che lui possa peccare? Come può essere un peccatore e un redento allo stesso tempo? Come posso essere all'ufficio Pegni e fuori dall'ufficio Pegni allo stesso tempo? Capite? Oh, egli ci ha redenti col suo sangue, ci ha purificati col suo spirito e quindi viene a dimorare in noi, la Chiesa. Dunque, non la denominazione, la Chiesa. Notate ora attentamente, mentre consideriamo questo, i posti in cui dobbiamo abitare. Ora, dunque, il ravvedimento antidiluviano, allora, portò il battesimo d'acqua. Poi Cristo venne e vi versò sopra il suo sangue per purificarla e rivendicarla. E poi, in seguito, viene la distruzione del mondo per com'è adesso. Tutto il peccato che è su nei cieli, egli è il principe della potestà dell'aria, egli tiene lontano, combatte, le benedizioni di Dio. Da lì vengono fulmini di saette, colpisce la terra e tutto, dai cieli, scrosci di pioggia, dirotto e tifoni, tempeste e tutto quanto, vengono dall'alto, che è Satana, il principe della potestà dell'aria. Notate, vedete come Satana cercò di impadronirsene, come ho detto qualche minuto fa, dandola a Gesù senza acquistarla. Quindi Satana ha ancora diritto perché è marchiata, vedete? Ma Gesù l'acquista con il suo sangue versato e la riporta al legittimo proprietario, capite? Ecco come egli ci ha acquistato col suo sangue, come egli ha acquistato la Chiesa. E ora il suo battesimo di fuoco la purifica da tutti i germi, da tutte le sue malattie, da tutte le infermità, perfino da tutte le cose spirituali che riguardano anche noi. Fa allo stesso modo per prepararla così che Dio vi dimori in questa grande epoca che deve venire, la nuova terra. Capite? Egli la redime allo stesso modo in cui redime il suo popolo. Egli fa il suo piano di redenzione proprio allo stesso modo, poiché egli è l'immutabile Dio, sempre allo stesso nei suoi piani. Come vi ho detto prima e vi ho fatto sapere, e per tutte le epoche, che Dio non può mutare, lo fa conoscere in ogni aspetto allo stesso modo. Egli lo fece conoscere il suo primo messaggio nel mondo antidiluviano tramite Noè, il profeta. Stavo parlando con un caro fratello che è ora seduto qui, presente con me. Ieri disse, hai detto una cosa, fratello Branham, che mi ha sempre impressionato. Dissi, che cosa, fratello? Ed egli disse, questo è quello che hai detto. Ed è vero, la minoranza, come un piccolo gruppo, sarà salvato nei giorni della venuta. E abbiamo parlato di come Gesù disse, quanto è stretta la porta e angusta la via, e tuttavia pochi saranno coloro che la troveranno. Ora, nota, la Bibbia ha detto come fu ai giorni di Noè, in cui 8 anime furono salvate per mezzo dell'acqua. Così sarà alla venuta. Dissi, fratello, tu hai appena... Egli disse, ricorda, là c'erano soltanto 8 anime. Io dissi, tu hai appena metà del quadro. Eppure Noè fu un simbolo del rimanente che fu trasportato, non il gruppo traslato. Enoch, un solo uomo, andò nel rapimento prima che arrivasse il diluvio, mostrando che la Chiesa non va nella tribolazione né nulla di simile. Enoch fu traslato, un solo uomo. Oh, la Chiesa potrebbe essere un bel numero, ma la sposa sarà un gruppo molto piccolo che costituirà la sposa. Ora la Chiesa potrebbe essere un grande numero, ma la sposa, vedete, paragonate 8 a 1, la sposa sarà 8 volte meno della Chiesa. E se il giusto è appena salvato, dove comparirà l'empio e il peccatore? Coloro che sanno che non dovrebbero farlo e vanno avanti e lo fanno lo stesso. Coloro che seguono le regole della denominazione invece della parola, eppure sono chiamati cristiani, portando il nome di Cristo, dove compariranno? Dunque, perfettamente, Noè fu un simbolo di quelli trasportati. Ricordate, quando Noè venne fuori, Cam era con lui. Il peccato era ancora là dentro. Il peccato continuò lo stesso attraverso l'arca. Incredulità, dubbi passarono di là nell'arca portate al di sopra del giudizio. Ma Enoch andò più in alto dell'arca, egli andò avanti nella presenza di Dio, ma Noè passò attraverso e venne fuori e c'era ancora il peccato, simbolo del millennio, della condizione del mondo. Il millennio non è la fine di esso, ci sarà ancora tempo dopo il millennio. Il millennio è uno spazio di tempo, ma non la nuova terra, no, davvero. Notate, in quello ci arriveremo tra un pochino. Vedete, la terra redenta torna di nuovo al suo proprietario originale. La tolse, egli la tolse a Satana, egli tirò portando via la terra da Satana, proprio come egli portò voi via da Satana. Come portò via da Satana la piccola donna al pozzo, là stava il sacerdote, pensava di essere con Dio, ma non aveva niente, capite? Vorrei disegnarlo per voi appena un momento. Ora vogliamo che questo sia veramente chiaro, quindi adesso fate ora bene attenzione a questo insegnamento. Dunque, questo qui è Dio, Dio che è l'Eterno. Senza, non c'è nessun altro che Lui, ma in Dio egli aveva attributi. Ora, questo qui rappresenta la parola di Dio, la quale è stata fatta carne ed è abitata fra noi nella persona di Gesù. Ora, questo qui, il tizio, qui, lo disegneremo così. Ora, questa è chiamata la donna al pozzo. Questo è il sacerdote, il fariseo. E dove vedete questo, la parte di lavagna pulita, significa grazia e salvezza. Dunque, nel principio era la parola e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Le tre fasi. Al principio essa era un attributo, era in Dio. Egli pensò a se stesso quale essere umano e ciò lo trasmise giù per essere Gesù. E quindi, se mai voi sarete là, eravate con Lui allora. Poiché c'è soltanto una forma di vita eterna, cioè Dio, e voi all'inizio dovevate essere una parte di Dio, non cosa avete scelto voi qua giù, egli vi ha scelti, tutto quello che il Padre mi ha dato verrà. Adesso guardate questo sacerdote qui, troviamo anche la sua parte più bassa, qui, la sua vita passata, dietro di lui, la sua predestinazione qui dietro, è peccaminosa. Questo è l'inferno, qui, giù. Ora, questa piccola parte qui, che sembra come la lavagna, ciò rappresenta la sua purezza. Egli era un sacerdote, era un uomo onorabile, ciò rappresentava questo. Egli era, inoltre, doveva essere un uomo buono, altrimenti non avrebbe potuto essere sacerdote. Ma vedete il modo in cui l'aveva ottenuto? Fu per apprendimento intellettuale. Ora, questa piccola donna, la sua prima vita quassù, lei era una prostituta, era rovinata, ma in fondo a lei, qui, aveva appena un po' di comprensione. Io so che quando il Messia viene, vedete? Vedete, ciò era là. Notate, quando Gesù venne e manifestò la parola, poiché la parola discerneva i pensieri che erano nel cuore, come Ebrei 4 dice che essa farà, 4:12, che egli avrebbe fatto, la parola era giudice dei pensieri del cuore, ed egli venne come figlio dell'uomo, il profeta. Cosa accadde? Questo sacerdote con solo apprendimento intellettuale disse, è un diavolo, perché è così che la sua denominazione lo chiamò. Cosa causò questo? Egli non aveva rappresentazione, perciò questo lo ottenebrò. Ma questa piccola donna non aveva nulla da presentare, era così sudice e sporca che più non si può. Ma notate, nel suo profondo lei ha rappresentazione, vedete, e quindi stava aspettando che questo venisse fatto carne. E quando egli disse, va a prendere tuo marito e vieni qui, ella disse, signore, non ne ho. Disse, tu hai detto la verità, poiché ne hai avuti cinque e quello che hai ora non è il tuo. Ne hai avuti cinque, con questo ne hai avuti sei. Ella disse, signore, non tu sei, non Belzebù, io veggo che tu sei un profeta. Ora noi sappiamo che il Messia, che è chiamato Cristo, verrà, e quando egli verrà farà questo. Egli disse, io son desso. Nessun altro dubbio, non ci fu bisogno di spiegarlo. Lei lo vide, lo credette e se ne andò. Perché? Cosa le fece ciò? La redenze. Ora, guardate, egli venne per essere un redentore, è giusto? Che significa redimere? Ricondurre. Perché egli non prese il sacerdote? Perché egli non fu mai lassù, capite? Vedete, egli non aveva nessuna rappresentazione. Egli venne per redimere ciò che era caduto. Nella caduta questo si era insudiciato per quella ragazza, ma Dio l'aveva nel suo pensiero prima della fondazione del mondo, ed egli venne per purificarla, capite? Quindi egli, lei aveva vita eterna, capite? Mentre il sacerdote, che cosa gli causò? Lo rimandò dritto alla sua destinazione. Per cominciare, egli non aveva nulla, solo apprendimento intellettuale. Adesso ascolta, amico, se l'unica cosa che hai è solo apprendimento intellettuale, tu ricevi qualcosa di diverso da ciò e non sarai mai capace di riceverlo a meno che tu non abbia rappresentazione. Ecco perché credo che veniate dall'est e dall'ovest, nord e sud, la parola vivente resa manifesta. Notate ora come egli fa conoscere la sua via tramite i suoi profeti. Fin dall'inizio, egli non l'ha mai cambiato. Salvezza, egli ha giustificato un uomo, l'ha santificato, ha mandato lo Spirito Santo e il fuoco e ha bruciato via da lui il peccato, ed egli stesso ha dimorato in lui. Egli fa allo stesso modo con la terra che egli userà in un piano di redenzione. Si ravvide e fu battezzato in acqua mediante Noè. Gesù venne e la santificò facendo grondare il suo sangue su essa e la rivendicò. E nella nuova terra che deve venire deve avere un battesimo di fuoco sacro per pulirla da ogni diavolo, ogni germe, ogni malattia, tutto ciò che c'è, e la fa di nuovo. Io vidi nuovo cielo e nuova terra. Tu diventi una persona nuova, amen, non solo una vecchia rattoppata diventando membro di chiesa o cercando di voltare pagina, ma sei una perfetta unità nuova di zecca. Dio prende il vecchio uomo e lo brucia via completamente con lo Spirito Santo e il fuoco e viene egli stesso, manda giù la tua rappresentazione. Nessuno può venire a me se il Padre mio non l'ha attratto, e tutto quello che il Padre mi ha dato verrà a me. Lo capite? Stesso piano, stesso modo. Satana sarà tolto dalla terra esattamente come Satana fu tolto da voi. Satana non può infastidire, ovvero egli può tentare, ma non può riuscire a prendere un cristiano nato di nuovo. Poiché Dio lo previde dalla fondazione del mondo e mandò Gesù per redimerlo, e il sangue parla in suo favore. Come può egli peccare quando non può neppure essere visto da Dio? Egli neppure, l'unica cosa che egli sente è la vostra voce. Egli vede la vostra rappresentazione. Amen. Ciò è vero. Capite? Per lo stesso mezzo, poiché il mondo è uno dei suoi attributi, così come voi siete uno dei suoi attributi. Il mondo diventa uno dei suoi attributi perché esso era il pensiero di Dio al principio. Avere un mondo, essere su un trono, essere un re, essere un redentore, essere un guaritore, cioè i suoi attributi. Esattamente come un vostro attributo. Non posso dire un palo a meno che io non pensi al palo. Non posso dire uomo a meno che io non pensi all'uomo. E quando penso all'uomo, allora dico uomo. Il pensiero è il mio attributo e l'espressione è la parola. Capite? Come Isaia. Come poté egli dire che una vergine concepirà? Che cos'è un pensiero? Ora, molti di voi si domandano come viene quel discernimento. Ve lo dirò, vedete? È una parola che io dico e non è il mio pensiero, poiché io non lo so. Non ne conosco il pensiero. Come posso dirvi chi siete e da dove venite quando non vi conosco? Come posso dirvi cosa avete fatto 10 anni fa quando non vi ho mai visto in vita mia? Come posso dirvi dove farete e cosa farete tra 10 anni? Come faccio a conoscere il futuro? Ma è il pensiero di qualcun altro. Abbiate in voi la mente che era in Cristo. Abbiate in voi la mente che era in Cristo, capite? Dunque non è il vostro pensiero, è il suo pensiero attraverso voi. E non state esprimendo le vostre proprie parole, state esprimendo le sue parole. Ecco perché tante volte i fratelli si confondono sull'interpretazione delle lingue e così via, vedete? Essi dicono cose che non sono giuste, non si rendono conto che è Satana. Voi dite, nel giardino di Dio? Aspettate fino a quando finiremo. Vedete se non lo è o no. Le malerbe e il grano crescono nello stesso campo. Vivono entrambi per mezzo dello stesso sole e della stessa pioggia, capite? Ma se v'è fra voi alcun profeta, io, il Signore, parlerò a lui. E se ciò che egli dice si avvera, allora sono io, capite? Poiché egli non sta esprimendo del suo, egli sta esprimendo i miei pensieri, i miei attributi, delle cose che devono accadere, e userò la sua bocca per esprimerli. E dopo che lui li ha espressi, devono accadere. Cielo e terra passeranno, ma la mia parola non verrà mai meno. Isaia disse, una vergine concepirà, questo lo stabilisce, ella concepirà. Ciò che Dio ha detto, egli lo fa. Oh, tramite i suoi profeti sono rese note tutte le sue manifestazioni, perché sono i suoi attributi dei suoi pensieri espressi. Ora, era qua, in questa piccola donna, lei era una dei suoi attributi, capite? E là c'era il sacerdote che rappresentava la luce. Egli l'aveva imparato dalla Bibbia, aveva imparato che Dio era Dio, aveva imparato che la santità era giusta, gli era stato insegnato che c'era una legge di Dio, egli l'aveva imparata grazie ad una concezione intellettuale, ed era nato dalla giusta stirpe. Era un levita, ma lo sapeva solo per concezione intellettuale. E quando la luce dell'ora, vedete, egli lo imparò da ciò che era accaduto, non da ciò che stava accadendo, da ciò che era accaduto. E quando egli scoprì cosa stava accadendo, la sua denominazione non disse niente a riguardo ad esso. Quindi di esso non ebbe alcuna rappresentazione. Ma a quel tempo qui sulla terra c'era il Redentore per redimere quegli attributi di Dio e lei lo ricevette. Non lo mise mai in dubbio. Ella disse, quando il Messia verrà, egli farà questo. E ciò lo stabilì. E lei lo vide realizzato. Quindi egli disse, io sono il Messia. Quindi ciò lo stabilì. Nessun altro dubbio. Lei semplicemente andò a dirlo a tutti gli altri. Venite a vedere chi ho trovato. Questi processi ci rendono puri, un tempio per la sua dimora, giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo col fuoco, ciò fa la purificazione di questo nostro tempio. Così come la struttura del vecchio mondo non si distrusse quando fu lavata dalle acque, la struttura del pianeta, la vecchia struttura, tutto il terriccio, tutta la materia che Dio mise sulla terra non fu distrutta quando il primo mondo fu distrutto. E la Bibbia disse che fu distrutto, ma non distrusse la struttura, fu distrutto solo il peccato e i peccatori che erano su di essa. La struttura rimase. Ma vedete come la giustificazione, per quanto voi battisti e metodisti ne vogliate pensare, solo la giustificazione, credere ed essere battezzati, non è abbastanza. Voi devierete di nuovo nelle cose del mondo e taglierete i vostri capelli corti e indosserete pantaloncini e tutto il resto. Capite? Non è ancora successo niente. Voi avete soltanto guardato indietro e avete visto che avete sbagliato. Cosa ha fatto al mondo la giustificazione? Non gli ha mai fatto niente, ha ricominciato di nuovo, tanto peccato quanto ne ha sempre avuto. Ecco come si comporta l'uomo, e più lontano di così non va. Ecco il modo che il grande evangelista Billy Graham dovrebbe vedere. Egli ha detto, vado e ho 30.000 convertiti, torno dopo un anno e non ne ho nemmeno 30. Più lontano di così non sono andati, capite? E sicuramente si pentano, credo che si pentano, molti di loro, almeno alcuni di loro, ma non è questo ciò che occorre, viene dimostrato qui. Dunque, così, la struttura del vecchio mondo non fu distrutta dall'acqua. Il mondo fu soltanto lavato. Ciò causò il suo battesimo. Fu battezzato. Così, la struttura resterà anche se verrà bruciata dal fuoco. Esso non distrugge la terra, capite? Distrugge solo il peccato che vi è sopra. Notate qui, alcuni di voi studiosi della Bibbia, specialmente il dottor Deal, che mi sta guardando, notate in Pietro, al secondo capitolo di Pietro, qui, anzi il terzo capitolo, egli usa la parola mondo come una parola greca, cosmos, che significa l'ordinamento del mondo. La terra passerà, gli elementi si dissolveranno con calore ardente, capite? Non significa che la terra, il pianeta passerà, ma il mondo, cosmos, la politica, i peccatori, i sistemi, il peccato, la malattia, i germi, tutto ciò che è sbagliato passerà. Tutto quello che una volta, Dio una volta scosse i cieli, ma questa volta egli ha detto che scuoterà la terra, cieli e terra, egli scosse la terra piuttosto e poi questa volta egli scuoterà i cieli, capite? Poiché noi riceviamo un regno che non può essere mosso, è un regno eterno, guardate come lo spiega. Notate qui, Pietro ha detto e si dissolverà con calore ardente e le opere che sono in essa saranno arse, non il pianeta, le opere in essa, le opere dell'uomo, tutti i suoi politici e i loro schemi, tutte le loro denominazioni e gli schemi fatti dall'uomo, quando brucia saranno tutti arsi. E i cieli passeranno con gran fragore. Avete notato qui? I cieli passeranno con gran fragore. Ascoltate, tutta la terra sarà in fiamme e si infiammeranno i gas che sono sulla terra e la faranno esplodere. È proprio così. Parla, la Bibbia ha detto qui, Pietro ha detto, e i cieli passeranno e la terra con gran fragore. Una tale esplosione la farà tremare. Oh, mai! Poiché deve uccidere ogni malattia, tutti i triboli, tutte le spine, tutto quello che deve essere fatto, il fuoco la brucerà. E ricordate, nel complesso non è solo un fuoco materiale, è anche un fuoco sacro, capite, che porterà via Satana e tutti i suoi, tutti i diavoli, sia cielo che terra. Amen! Passeranno, uccidendo tutti i germi, tutti gli insetti, tutta la vita naturale su essa e attorno ad essa, perfino l'H2O, l'acqua, esploderà. Pensateci, che fragore! Voi pensate che questo piccolo rumore là, Tucson, fosse qualcosa quando egli aprì i sei suggelli che scosse il paese intorno e causò la discussione? Aspettate che questa terra riceva il suo battesimo. Sapete, quando un uomo riceve il battesimo di fuoco, c'è molto rumore là attorno. Pensano che sia una vergogna sentire la gente urlare e gridare in quel modo. Aspettate fino a che questa terra riceva il suo battesimo. Sì, essa spiegherà, esploderà l'H2O, l'acqua, poiché la Bibbia dice qui in Apocalisse 21, e il mare non c'era più, esplode. Questo cambierà tutta la superficie dell'intera terra. Essa esploderà e andrà in pezzi tutto l'esterno, la crosta, e per centinaia di metri sotto di essa sarà semplicemente completamente demolita. Le atmosfere, i gas che sono ora sulla Terra, dove hanno scoperto che questi missili non possono passare, una grande sfera lassù, là sopra in una certa sfera, dove dicono ci sia ogni genere di gas, e quello esploderà, l'ira santa di Dio verrà su di essa, capite? E la purificherà, cambierà l'intera superficie. Ora, molti di voi che vogliono annotare questa parola, la parola greca passare, viene dalla parola, l'ho dovuta trovare, pensavo, come sarà che questo mondo passerà seppur noi vivremo in esso? Ma se noterete, alcuni di voi che vogliono annotarlo, ve la dirò lettera per lettera, non l'ho saputa pronunziare. P-A-R-E-R-E-C-H-O-M-I-A, non so come pronunciarla. Dunque, in quel modo, come ho detto quando ricevo, mi viene l'ispirazione per qualcosa, allora vado indietro per scoprire la parola. Ora, qui non so scandire la parola, ovvero non la so pronunciare, ma in quello il Signore mi ha dato lo stesso una via, vado a scoprire cosa significa quella parola. Allora lo comprendo, vedete? Allora lo comprendo ancora. Capite? Cieli e terra passeranno. Dunque, questa parola significa passare da una forma a un'altra. non significa annientamento, come significherebbe la parola inglese passare, annientato. Ma la parola ebraica, ovvero quella greca qui, non significa passare, significa dal passare da una cosa a un'altra. Guardate, ma passare da una condizione, dice, a un'altra. Ora, notate, Paolo l'ha usata, se adesso volete leggerlo, annotatelo, lo potete leggere più tardi, in Tito 3:5. Paolo usa questa stessa parola, significa rigenerazione dell'uomo. Quell'uomo è passato da peccatore a santo, non completamente annientato. Quando un uomo è cambiato, egli non è annientato, ma è una persona cambiata. Egli è stato cambiato da ciò che era a quello che è, non annientato. Gesù ha usato la stessa parola in Matteo 19:28. Ora, non 28:19, ora 19:28. Egli disse loro, voi sederete con me nel regno di mio Padre rigenerati. Capite? Cambiati! Quando siete cambiati, egli ha usato la stessa parola. Ed egli ha usato la stessa parola quando disse al puledro, disse, sciogliete il puledro e lasciatelo andare. Disse la stessa cosa alla risurrezione di Lazzaro, scioglietelo, cambiatelo, è stato legato, lasciatelo andare. Che cosa significa? La terra sarà liberata dalla morsa di Satana, sarà sciolta, sarà liberata dalla politica, sarà liberata dai sistemi religiosi denominazionali per essere usata per il regno di Dio che sarà instaurato qui sulla terra. Ma finché è nelle mani di Satana la politica, Satana, il dominatore della terra, la possiede, apparteneva a lui, ma adesso Cristo l'ha redenta. Una volta io ero proprietà sua, ma non adesso. Una volta quella piccola donna era proprietà sua, ma non adesso. Capite? Egli venne per scioglierne la morsa. Egli sciolse la morsa del peccato, di Satana, sulla mia vita, sulla vostra vita, e ora noi non siamo suoi. Mi avete spesso sentito dire in preghiera, togli le mani dalla proprietà di Dio, capite? Amen. Abbiate fede per rivendicare ciò che è vostro. Questo è un vostro diritto. Togli le mani da lei, togli le mani da lui. Vedete, la fede lo farà. Oh, mai! Non annientarlo, ma soltanto togli le mani da esso per liberarlo, lasciarlo andare e farlo passare. Ciò cambia. La terra cambierà, la politica cambierà, le religioni cambieranno, le denominazioni passeranno, la politica passerà, il regno di Dio sarà instaurato. Leggiamo in Giovanni, leggiamo Giovanni in Apocalisse 6:14, vedete, esso si ritirò come una pergamena. La Bibbia ha detto che esso, Giovanni disse, vidi il cielo e la terra ritirarsi come una pergamena. Giovanni, Apocalisse 6:14. Gesù disse, cielo e terra passeranno, o in altri termini, cieli e terra saranno cambiati. Vedete? Ha usato proprio qui ancora quella stessa parola. No, non annientata, poiché dopo, in Apocalisse 21:2 fino a 24, egli vide la nuova Gerusalemme scendere dal cielo da presso Dio e posarsi su questa terra. Non significa che essa sarà annientata, i sistemi saranno cambiati. Daniele vide la stessa cosa, una roccia colpì il mondo, fu tagliata senza opera di mani e l'intera immagine dei sistemi fu frantumata e divenne come pula sull'aia d'estate e il vento la portò via. E la roccia stessa divenne un monte grande che riempì la terra. Guardate dunque quel monte tra un po', quel monte riempì la terra. Inoltre troviamo qui in Apocalisse ha detto i re della nuova terra porteranno il loro onore e gloria in essa. Sulla terra è posta la nuova Gerusalemme è posta su questa terra, capite? Essa è solo cambiata. Tu sei lo stesso uomo in statura che eri quando Dio ti ha chiamato, la stessa donna. Ma vedete cosa fece? Fu una rigenerazione. La vecchia vita è passata, il vecchio desiderio è passato. Quando a voi piaceva bere, dire parolacce, lamentarvi, preoccuparvi, andare in giro ed essere immorali, quella cosa è morta, vedete? Ma adesso voi siete usati, allora voi eravate strumenti di Satana, adesso siete redenti. E questo è ciò che sarà il mondo, redento allo stesso modo, nuovi cieli e nuova terra. Come voi, tu sei una creatura nuova. E la parola greca là, lo sanno tutti, ha detto, tu sei una nuova creazione. Amen! Una nuova creazione nello stesso vecchio tempio. Alleluia! Osservate ora cosa succede qui. Glorioso! Bene, ora troviamo che questa terra ospiterà i re della terra. E inoltre, in Matteo 5,5, Gesù disse, i mansueti erediteranno la terra. Non si avrà proprio, non si avrà un'altra terra, sarà proprio la stessa terra. Sto cercando di farvi capire il piano di redenzione, prima, se non riesco a spiegare nient'altro. Vedete, il battesimo di fuoco su essa è solo per purificarla e renderla un posto adatto a farvi vivere i suoi mansueti, capite? Oh, come egli ha fatto noi, la sua creazione per viverci dentro. Prima che egli potesse entrarci, ha dovuto darci il battesimo di fuoco. Poi lo Spirito Santo entra e vive. Battesimo di fuoco, poi quando ricevete quel battesimo di fuoco, allora lo Spirito Santo può entrare. Che cosa? Mentre esso lo fa, esso brucia fuori di voi tutto ciò che è contrario alla parola, capite? Non crederà nient'altro che la parola, poiché esso è la parola. Capite? 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 Ora, questo è ciò di cui stavamo parlando l'altro giorno, l'evidenza dello Spirito Santo, capite? L'evidenza dello Spirito Santo è quando potete ricevere la parola, non qualche sistema, ma avere una comprensione chiara. Come sapete che la parola è chiara, che si comprende? Osservatela confermarsi da sé. Bene, voi dite, io vedo questo e quello fare ciò. Oh sì, la zizzania viva allo stesso modo, capite? Ma deve essere l'intera parola. Per essere la sposa dovete essere parte di lui. Egli è la parola, capite? E quale parte è di lui? La parola che è promessa per questo giorno in cui egli chiama la sua sposa. Esserne una parte, lo afferrate? Ora, non perdetelo ora, notate, ed egli la rende un posto adatto a vivere per l'eternità. Notate, questo ancora non è riferito a questo regno del millennio, i mille anni non sono la nuova terra, vedete, il regno del millennio è un regno diverso, quello è dove andiamo, il millennio, ma non sono la nuova terra, il nuovo cielo, no, no. Quello è solo un posto di riposo, vedete, un periodo di riposo. Non è per niente i nuovi cieli e la nuova terra. Poiché vedete, nel millennio abbiamo cose che non entrerebbero in quello. È un simbolo del vecchio settimo giorno in Eden. Il settimo giorno dopo che egli fece il mondo. Il settimo giorno egli si riposò in Eden. E il millennio? Vedete, il mondo ora ha quasi 6.000 anni, capite? Ogni 2.000 anni ha avuto una distruzione, capite? I primi 2.000 venne il diluvio ed egli la battezzò con cosa? Acqua. I 2.000 successivi Gesù venne per santificarla e rivendicarla, riversò il suo sangue, la chiamò sua, bene, verrò di nuovo. Ora, come il re con la sua regina? E i secondi 2.000 anni, che cosa fa lui? Egli viene e dà il suo periodo di riposo, e poi la brucia e la rivendica per i suoi, rimette i suoi su di essa. E notate, questo millennio non è il mondo perfetto, è un simbolo del settimo giorno, poi viene il giudizio del trono bianco, capite? Abbiamo ancora il giudizio, nel millennio siamo ancora nel tempo, esso è un giorno, 1.000 anni, è un elemento del tempo, non, adesso non confondetelo con la nuova terra perché non lo è. Voi potreste dirmi questo, ora sento che qualcuno potrebbe dirmi questo, che ora, fratello Branham, che cosa farai adesso? Hai esaurito i tuoi 7 completi, cosa farai ora? Ora, tu sei un dispensazionalista, e che lo sono, credo che pure Dio lo sia. Badate, notate, tu hai esaurito i simboli di dispensazione, poiché se metterai qualcosa oltre quel settimo giorno, come lo spiegherai? Fin dove arriverai ora? Bene, richiamerò la vostra attenzione su qualcosa, vedete? Capite? No, non ho ancora esaurito le dispensazioni. Ho un'altra scrittura qui. E ricordate, deve essere adempiuta tutta, ogni parte d'essa, capite? Adesso voi dite, fratello Branham, stai cercando di mettere là qualcosa al di là, ben oltre quel settimo giorno, quel sabato del settimo giorno. Come Dio fece la terra e lavorò sei giorni e si riposò il settimo. Fu soltanto un simbolo di tempo, il tempo. Ma io ho appena detto qui che noi diventiamo eterni. Dunque, dov'è ora il tuo simbolo? Hai detto di essere un simbolista? Dunque tu ora hai esaurito i simboli? No, per niente. Andiamo a scoprire se li abbiamo esauriti. Andiamo in Levitico, indietro al 23° capitolo di Levitico. Adesso voglio che notiate in Levitico dove eravamo domenica scorsa, l'ultima. Questo è ciò che mi ha dato l'idea proprio qui. Il 23° capitolo di Levitico e il 26° versetto. Ora ricordate, ci sono sette giorni di festa: la festa delle trombe, la festa dei tabernacoli, la festa della mannella agitata, tutto questo, ci sono sette grandi giorni di festa. Ciò era solo un simbolo delle sette epoche della Chiesa. E vi ricordate quanti sabati c'erano tra uno e l'altro? Vedete, sette sabati tra Pentecoste e le trombe, che erano le sette epoche della Chiesa, e c'erano sette giorni di festa che rappresentano le sette epoche della Chiesa. Calcolate bene questi numeri. Dite, beh, ora, fratello Branham, hai proprio finito? Tu hai i tuoi sette? Bene, prendiamo l'ultima festa, che è la festa dei tabernacoli. Ora, notate qui, al 36° versetto. Offerirete per sette giorni offerte per ardere al Signore, e nell'ottavo giorno siavi una santa raunanza. C'è un altro periodo santo in arrivo. Santa raunanza e offerite offerte da ardere al Signore, e quel giorno è giorno di solenne raunanza. Voi non fate in esso opera alcuna servile. Dunque abbiamo un ottavo giorno, ora ci sono soltanto sette giorni, ma qui parliamo dell'ottavo giorno, santa raunanza, convocazione. Notate, non fate alcuna opera in esso. L'ottavo giorno è che cosa? Ritornare al primo giorno. Ebbene, esso parla di eternità, poiché essa ruota intorno senza un punto d'arresto. Amen. Lo capite? Notate, fu inoltre in quest'ottavo giorno, l'ultimo giorno, il giorno di festa del tabernacolo. Notate che dopo di quello, dopo l'ultimo giorno di festa, dopo l'ultima epoca della Chiesa, dopo gli ultimi completi sette giorni sulla terra, dopo il millennio, arriva questa santa convocazione. Ricordate, questa è la festa dei tabernacoli. Tabernacoli, punti di raccolta. Amen. Dove? Nel millennio. La Bibbia ha detto, essi edificheranno case, essi vi abiteranno. Ma nella nuova terra, egli è già andato a preparare il luogo, è costruito. Noi non abbiamo niente a che fare con la sua costruzione. Amen. Eterno. Oh, amo questa parola, mai una santa convocazione, l'ottavo giorno, che sono solo sette giorni, poi all'ottavo giorno che torna indietro di nuovo al primo giorno, torna proprio indietro al primo giorno. L'ottavo giorno è una santa convocazione. Notate, sette giorni ha solo a che fare con il tempo del mondo, della vecchia creazione. Sette giorni, quello è il millennio, il giorno di riposo, poiché Dio lavorò sei giorni, il settimo si riposò. La Chiesa lavora sei giorni e si riposa il settimo, ma voi siete ancora nell'elemento del tempo. Non sto parlando dell'eterno. Ma vedete, non esiste una tal cosa come otto giorni. Si va indietro di nuovo al primo giorno, capite? Il primo giorno. Il sabato parla della vecchia legge che doveva passare, l'osservanza del sabato che è passato, ovvero, ho detto, trasformata in un'altra. Non è passata, è semplicemente cambiata dalla vecchia legge, dall'osservanza di un certo giorno della settimana. Isaia, il 19° capitolo, disse, credo 28:19, disse, bisogna dar loro insegnamento dopo insegnamento, un poco qui e un poco là. Ritenete ciò che è bene, poiché io parlerò a questo popolo con labbra balbettanti e altre lingue, ed ecco il riposo. Capite? Voi entrate nella vita non osservando un giorno o un'ombra. Paolo disse là in Ebrei al 4° capitolo, voi osservate giorni e ombre e cose simili, io mi spavento della vostra esperienza. Capite, noi non entriamo in certi giorni e ordini. Voi siete passati dalla morte alla vita, non giorni e tempi, siete entrati nell'eternità. Questa è la santa convocazione. Sette giorni, guardate che passano, ovvero ho detto si trasformeranno in un altro. Otto giorni trattano della nuova creazione, capite? Non la vecchia creazione, otto giorni sono la nuova creazione. Poiché fu nell'ottavo giorno che il nostro Signore risuscitò dai morti. Ecco la vostra altra convocazione, la santità. Non considerare i sabati assolutamente, né la festa dei tabernacoli, festa di questo e la festa della Pentecoste. Gesù risuscitò dai morti per la nostra giustificazione nell'ottavo giorno, dopo i sette sabati o sette giorni, sette epoche della Chiesa. Gesù risuscitò dai morti l'ottavo giorno, che è una santa convocazione, capite? Che è il primo giorno. Capite? Voi siete passati attraverso il tempo e siete entrati di nuovo nell'eternità. Non osservanza di giorni, osservanza di sabati e nuove lune e cose del genere, ma è passata, è cambiata la vostra forma, non annientata. Gloria! Ma passata dalla morte alla vita. Oh, cosa ci insegna la Bibbia? Capite? Passata da una a un'altra. Bene, passato, il vecchio sabato è passato. Gesù risuscitò l'ottavo giorno. Quello fu un giorno solenne, santo. E non fu un giorno, poiché il giorno, il tempo era già finito. Passò all'eternità, capite? Esso roteò di nuovo proprio indietro al primo giorno, capite? L'eternità è come un anello, in essa non si trovano angoli, non si trova punto d'arresto in un cerchio perfetto, si va sempre avanti, non importa quanto lontano si va ancora, puoi iniziare ad andare attorno così, vai per il suolo, vai da una parte all'altra della terra, vai oltre la terra, stai ancora andando. Tutte le cose che furono create qui, giù, sono pervertite da Satana, non create, si ritireranno quando la grande campana d'oro suona e una tromba squilla. E molto indietro, al principio, dove fu fatto il posto di legame in Eden, quando l'uomo venne sulla terra e cadde, un piccolo agnello versò il suo sangue. Quello parlava del grande agnello che sarebbe venuto per versare il suo sangue. Il Calvario innalzò la croce che legò per il Vecchio Testamento a quelli che giustificati lo aspettavano. E in questa nuova dispensazione, alla venuta del Signore, nella nuova terra, la fune di salvezza, il sangue, la potenza redenta di cui sto parlando, e attraverso lo stesso sistema, ha redento sia l'uomo che la terra, riporterà proprio su nell'eternità, e lo stagno di fuoco consumerà tutto ciò che è empio e non predestinato adesso. Lo capite? Notate, l'ottavo giorno, Gesù risuscitò per la nostra giustificazione, il Re eterno con il Regno eterno in cui essere battezzato, a vita eterna. Non sette giorni, non aveva niente a che fare con nessuno dei giorni. Esso sta parlando di un altro, l'Eterno, che verrà. Sta parlando di un tempo eterno, il mondo di cui sto parlando. E notate, dopo 50 giorni o sette sabati da là, arrivò ancora un'altra santa raunanza. Cosa accadde? Lo Spirito Santo scese il giorno di Pentecoste, il settimo giorno, ovvero l'ottavo giorno. Scese l'ottavo giorno, accadde sette sabati più tardi, esattamente dopo la sua risurrezione, capite? Così ciò sarebbe ancora sette volte, riporta di nuovo proprio indietro al primo giorno della settimana. Esattamente, capite? Ecco la vostra santa convocazione, non ha niente a che fare con le cose letterali, va ben oltre ciò, essere nel regno di Dio con vita eterna, con i predestinati che non hanno mai avuto un inizio. Non è cominciato in alcun giorno. Voi non foste salvati in alcun giorno. Voi eravate salvati da sempre. Amen. Gesù venne per redimere ciò, ma voi eravate salvati fin dal principio, poiché in primo luogo voi avevate vita eterna. Una trota non potrà mai essere un'anguia o un girino. potrebbe trovarsi nella stessa acqua con esso, ma era una trota fin dal principio. La rete l'ha soltanto pescata, capite? Ma era così fin dal principio. Ecco quello. Dunque noi non siamo fuori dalle dispensazioni, vero? Siamo precisamente nella scrittura. Esso arrivò 50 giorni dopo. Capite? 8 non può essere contato nella settimana, capite? Non si possono contare 8 giorni in una settimana. Non si può fare, capite? Perché ci sono solo 7 giorni in una settimana. In qualsiasi modo vogliate contarla. Domenica è il primo giorno della settimana, capite? Contate 7 e poi dovete andare indietro e ricominciare di nuovo. Contate 7, ritornate di nuovo all'inizio. Capite? E noi abbiamo vissuto attraverso tutti questi simboli qua, ma quando si raggiunge l'ottavo si va avanti nell'eternità. Non si arriva tramite leggi e riti e ordini, si arriva tramite predestinazione. Amen! Ecco un'autentica, santa convocazione. Capite? E stiamo concludendo la settima epoca della Chiesa, l'epoca della Chiesa, l'epoca pentecostale. Lo capite? Noi stiamo entrando in quella santa convocazione, stiamo entrando in quella reale, autentica eternità, dove la Chiesa viene chiamata, non in qualche stazione, qualche denominazione, ma nell'eternità con il suo Re eterno. Capite? Non ce l'abbiamo affatto, nessuna tale cosa come giorni e cose simili e tempi. Siete passati all'eternità. Da dove siete venuti? Voi eravate là in primo luogo, capite? Se avete vita eterna, ce n'è solo una forma, cioè Dio. E voi siete un attributo espresso, capite? Se voi, se non lo siete, non ci sarete in ogni caso. Nessuno può venire a me se il Padre mio non l'ha attirato, capite? Il che passa, tutte queste cose vecchie, ma queste cose non passano, perciò esso parla di eternità. Lo Spirito Santo è eterno, dunque voi siete nell'eternità dove siete stati tutto il tempo, ma avete appena riconosciuto cosa è successo. Vedete, voi foste formati per uno scopo eterno, poiché eravate la manifestazione di un attributo che era in Dio, che pensò a voi e vi espresse, ed egli formò una terra da cui trarvi e per farvi essere umani. E il peccato arrivò e pervertì la sua via. Voi siete venuti lo stesso, però eravate perduti con il mondo. Così egli venne, vi redense, gli attributi espressi, e redime anche questa terra allo stesso modo. Dunque il suo scopo va avanti, capite? Oh, alleluia! Oh, ciò mi fa tanto bene. Pensare solo cosa ci sarà in futuro. Ora, in Efesini 1.10 viene chiamato, ora, se lo state annotando, Efesini 1.10 viene chiamato non una dispensazione, non il settimo giorno, viene chiamato il compimento del tempo. E quando il compimento del tempo è giunto, cioè quando il tempo è stato completato, quando non c'è più tempo, allora si va nell'eternità, dopo che la settima epoca della Chiesa è finita. Ed è finita. L'epoca di Lutero è finita, l'epoca metodista è finita, l'epoca pentecostale è finita, e adesso si va in, che cosa? Eternità, non più sette. Non più tre, non più altro. Essi sono nell'eternità, dove non c'è tale tempo come numeri e tempi e cose del genere. Amen! Oh, mai! Lo capite? Ora, oppure dopo che il tempo è stato completato, tutto il peccato è finito, tolto nel millennio al grande giudizio del trono bianco, un simbolo tramite lo Spirito Santo, dopo che il mondo è in fiamme battezzato, il suo battesimo di fuoco santo dal cielo... Tutto il peccato è finito, tutti i germi sono finiti, tutti i diavoli sono finiti, tutte le tentazioni sono finite, tutto il male è finito. Simbolo, dunque. Allora, che cosa fa Dio? Egli può sedere sulla terra, capite? Poiché tutto il peccato è finito. Questa è la stessa cosa che egli fa quando vi dà il battesimo dello Spirito Santo col fuoco. Egli può venire a dimorare con voi e noi possiamo sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, poiché siamo già in Lui. Non noi saremo, noi siamo ora seduti in Cristo Gesù. Come vi entriamo? Tramite un battesimo dello Spirito Santo. Tramite uno Spirito noi siamo tutti battezzati in Cristo, il che noi vi siamo ora. Non saremo, in Cristo siamo. Egli è il grande Re spirituale sullo Spirito che è in noi, poiché noi eravamo in Lui al principio. Vedete, Dio al principio, quando Egli pensò a voi e pensò ad altri, in questo modo pensò a se stesso quale essere tangibile. Quelli erano i Suoi pensieri, capite? Così Egli espresse i Suoi pensieri tramite la parola. Egli disse, sia, sia, e così fu, sia, e così fu. Poi dopo un po' Egli continuò a dire sia, fino a quando un giorno la gente disse, non parli, Dio. Egli disse, adesso parlerò loro tramite un profeta, capite? Da ora in poi io parlerò loro tramite un profeta. E il profeta disse, verrà, vi sarà. E così fu, e così fu, e così fu, e così fu, capite? Proprio così, lo capite adesso? Il compimento del tempo è venuto dopo che il tempo è stato completato. Il peccato è finito dopo che il battesimo del mondo, dopo che il battesimo del mondo lo rende un posto adatto. Nessuna malattia, niente germi, niente spine, niente triboli, nessuna morte, nessun dolore, niente angosce, nessuna vecchiaia, niente che rappresenti la morte, niente di sbagliato, tutto giusto, niente naturale, eterno. Dunque il suo attributo è espresso, poiché anzitutto esso era là al principio. Ecco cosa egli pensò. E poi cosa avvenne? Egli posò Adamo ed Eva qui sulla terra e disse, moltiplicatevi ora e riempite la terra. I loro corpi giacevano tutti qui per voi affinché mangiaste e formaste il vostro corpo. Questo è il modo in cui egli voleva farlo, ma il peccato si presentò e interruppe il suo piano. Esso va avanti lo stesso, il tempo va avanti. Ma cosa fece Gesù? Dio venne giù ed espresse se stesso nella forma di un uomo, un essere umano. Diede la sua vita invece di stare qui, che egli era il re, ma diede se stesso per redimere gli altri. Lo capite? E quando è tutto finito, allora tutto è riportato indietro e lo scopo di Dio è adempiuto. Ecco il Re Eterno di nuovo con i Suoi sudditi eterni espressi in carne umana, esattamente nel modo in cui Egli lo aveva. Il peccato è tolto, il diavolo non c'è più, ora tutto è fatto. Che cosa lo farà? Questa terra ora non potrebbe essere un posto in cui il cielo possa sedersi. Guardatela, il peccato, essa dovrà essere purificata. Nessun uomo, nessuna persona, nessuna donna, ragazzo, ragazza, non mi importa chi sia, è adatto ad andare sul pulpito o perfino affermare di essere un cristiano senza essere stato riempito con lo Spirito Santo. Non avete diritto alla cena del Signore, né alcuna comunione, lavaggio dei piedi, né niente finché non siete stati purificati dal fuoco santo di Dio. Nessuno ha diritto di predicare, a meno che uno, come Mosè, non lo incontri laggiù su quel suolo sacro, quella colonna di fuoco che sta là, sospesa, dove egli sa dove si trova. Capite? Notate come procediamo. Dopo il battesimo di fuoco del mondo, tutti i germi sono finiti. Lo rende quindi un posto adatto perché il cielo dimori qui, sulla terra. Il simbolo, dunque, del sedersi nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Passato da questo, sudicio com'era la piccola donna, all'attributo espresso di Dio. Ora, noi siamo i figli di Dio, non noi saremo. Noi siamo gli attributi del pensiero di Dio, capite? Adesso voi dite, vediamo, guarda questo sacerdote, non era un figlio di Dio? Fu dimostrato che non lo era. Egli non riuscì a riconoscere cosa? Disse, io credo la Bibbia, certamente, ma non riuscì a riconoscere la parola espressa dell'ora. Egli aveva soltanto un apprendimento intellettuale da parte di qualche gruppo che era stato prima di lui. Ed è la stessa cosa oggi, capite? Lo so che è forte, ma è la verità. Là c'era la parola, esattamente come era stato detto per quel giorno. E lui, eppure lui era uno studioso, eppure era una persona nota, ma non riuscì a riconoscerlo. Perché? Non importa quanto studioso egli fosse, qualsiasi cosa del genere, tuttavia non aveva rappresentazione di predestinazione. Capite? Soltanto il predestinato sarà il solo che ci riesce. Può essere solo così. E voi potete solo farlo perché, guardate, ciò dimostra la predestinazione. Poiché se avete vita eterna, dovevate da sempre essere una parte di Dio. Poiché Egli è l'unico a essere eterno. Lo capite? Oh, mai! Pensateci! Ora, guardate che cosa succede durante il grande millennio. Il peccato è tutto finito, il millennio ora si è instaurato. Ora è il tempo in cui lo Spirito Santo prende il suo posto. Proprio come Egli fa in noi, passa dalla morte alla vita, dimorando nei luoghi celesti in Cristo nella sua gloriosa presenza. Allora perfino la morte fisica passerà, proprio come è passata ora la morte spirituale. Ebbene, non esiste una tale cosa come morte spirituale per un santo battezzato di Dio. Benché egli sia morto, eppure vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà mai. Tutta la scrittura, essa deve essere adempiuta, capite? Voi non potete morire, avete vita eterna. L'unica cosa, il Redentore ve l'ha fatto riconoscere. E voi siete stati sempre così. E questo è il motivo per cui capite in che giorno state vivendo. Quanti lo capiscono? Alzate la mano, capite? Grazie. Capite? Il giorno in cui stiamo vivendo, voi lo riconoscete. Ora, il metodista ha detto, quando voi gridate lo avete? Molti di loro hanno gridato e non l'hanno avuto. Il pentecostale ha detto, quando parlate in lingue lo avete. Molti parlano in lingue e non l'hanno avuto. Guardate quanti, tutti i tipi di formalità che quei farisei avevano, ma quando la parola fu resa manifesta, essi non la riconobbero, capite? Capite? E se siete la sposa è una parte dello sposo, e se l'unico punto in cui mai lo riconoscerete è riconoscere quale parte di quello sposo, quella parola, voi siete, o non potete riconoscere ed essere la sposa. Quanti lo capiscono? Capite? Capite? Voi dovete riconoscere la vostra posizione. Non potete riconoscere quella di qualcun altro. E se Mosè fosse venuto con il messaggio di Noè? E Noè ne era una parte, ma non avrebbe funzionato? E se Gesù fosse venuto con il messaggio di Mosè? Non avrebbe funzionato, vedete? Era un'epoca diversa, era una profezia diversa, una parte diversa della parola doveva essere adempiuta là. Essi erano un altro giorno della settimana. Non il lavoro di martedì non può essere fatto mercoledì, e mercoledì deve essere fatto il mercoledì, capite? Sabato deve essere il lavoro del sabato, capite? Ed essi riconoscevano, oh Mosè, noi abbiamo Mosè. Egli disse, se voi aveste conosciuto Mosè, avreste riconosciuto me, poiché egli fu quello che parlò di me. Il Signore Dio tuo susciterà un profeta come me. Capite il concetto? Oh mai! Capite? Poi Gesù disse in Giovanni 14, quando egli, lo Spirito Santo, sarà venuto, vi ricorderà queste cose, capite? Vi mostrerà in che giorno state vivendo, e inoltre lo riconoscerete da un'altra cosa, egli vi mostrerà le cose a venire, capite? Capite? Proprio un ritorno di nuovo al profetico, quando egli sarà venuto, capite? Nella nuova terra i nuovi cieli non saranno mai più oscurati quando questa nuova terra verrà. Il diavolo sarà legato. Satana ora è ancora sciolto. È l'accusatore, ma nella nuova terra egli sarà legato e gettato nello stagno di fuoco, in questo fuoco santo. Poi, in questa nuova terra, diamole ora un'occhiata per qualche minuto. In questa nuova terra i cieli non saranno mai più neri. No, quello è a causa della maledizione, vedete? Non saranno mai più neri con nuvole minacciose. I venti non soffieranno più in questo modo da una parte all'altra d'essa. No, essa non più sradicherà gli alberi e non farà pezzi le case e non rivolterà le cose. I fulmini e la collera non saranno più eruttati là da Satana per uccidere un uomo che cammina per la strada o bruciare un edificio. Capite? No, non più. Non ci saranno più tifoni che distruggono, né tempeste e trombe d'aria che spazzano via case e uccidono piccoli bambini e altro. Non ci saranno più, là non si tenterà di distruggere, Satana è cacciato fuori. Vorrei che ora avessimo tempo, sto oltrepassando scritture, ora così non faremo troppo tardi, devo pregare per i malati. Cielo e terra si sono incontrati, Dio e l'uomo si sono riconciliati, un Eden restaurato ha avuto inizio, vedete, tutta la maledizione è andata via. Come tutta la maledizione del peccato è andata via quando lo Spirito Santo accetta voi, capite? Non l'accettate voi, esso accetta voi, vedete? Poiché esso è l'attributo di Dio. Capite? Se esso è lo Spirito Santo, significa lo Spirito di Dio ed è l'attributo, il pensiero di Dio che ha accettato voi perché foste predestinati per quello scopo. Capite? Eppure siete nati nel peccato, ma Dio aveva quell'attributo e qui avete espresso voi stessi qui sulla terra, ed egli scende e vi prende, vedete? Siete di nuovo qui, qui è dove appartenete, capite? Capite, il peccato ha perso il suo potere. Proprio così. Il desiderio del peccato se n'è andato completamente dal vostro cuore quando entra lo Spirito Santo. Voi siete una persona restaurata. E poi, quando la terra è restaurata tramite la stessa cosa, non ci può essere più maledizione, non più tempeste, non più venti, non più tifoni piuttosto. Voi siete riconciliati, uomo e Dio si sono incontrati, la nuova terra si rivestirà di nuovo della sua bellezza d'Eden, la nuova terra si estenderà, lei, dopo il suo battesimo col fuoco. Pensate, essa prenderà fuoco e brucerà, gli elementi bruceranno con calore ardente, tutte le opere nella terra bruceranno, tutta l'acqua esploderà, si infiammerà e scoppierà tutto, i vulcani erutteranno e a migliaia di miglia nell'aria faranno volare lava rovente. Ogni germe, lo Spirito Santo di Dio purificherà via ogni briciolo di tutto il peccato e tutto. Tutto il diavolo sarà legato e gettato nello stagno di fuoco, fuoco consumante, l'ira di fuoco di Dio. Nessuna bestia sarà là per distruggervi di nuovo. Quando camminate per strada nei giardini fioriti, non ci sarà alcun serpente là che vi sibilerà e vi morderà con il suo veleno. Oh, mai! Non sarà meraviglioso? Ascoltate, in quella nuova terra non ci sarà mai più niente che verrà alzato in un piccolo cumulo di terra gialla come sepolcro. Là non ce ne saranno. Uomo e Dio si sono riconciliati, sposa e sposo, cieli e terra si sono abbracciati. Dio è sceso per dimorare in mezzo agli uomini, il suo tabernacolo è con loro. Non ci sarà più peccato, non più tristezza, là non ci sarà mai e poi mai una lacrima che scenda dalla guancia di una madre per il suo bimbo. Amen. Non ce ne sarà su quel nuovo suolo. No, essa è redenta, essa appartiene a lui e per i suoi che sono stati redenti da essa. Capite? E sentite, voi siete una parte di quel suolo, è giusto? E quando egli vi ha redento la terra con la stessa cosa, e voi siete di nuovo insieme? Oh, non può essere più chiaro di così, capite? Voi dovete essere redenti, poiché siete una parte d'essa, e se il sangue non fosse gocciolato su di voi, non sareste ancora redenti, non sareste chiamati. Poi egli la purifica, quella è la stessa cosa che egli fa col fuoco. Anche se il sangue è gocciolato, non di meno, essa deve essere purificata col fuoco. Proprio così, perché sia un posto di dimora per Dio. Dio ha già stabilito la sua dimora potenzialmente. Il regno di Dio è ora nella terra, nei cuori dei suoi santi. Sono i suoi attributi che egli iniziò al principio. Ora i suoi attributi sono redenti. Che cosa sta aspettando? Di redimere la terra, di porre i suoi attributi su di essa per adempiere esattamente il suo piano predestinato. Lo capite? Notate, niente tombe, niente lacrime, mai, non più spargimento di sangue, essa non sarà mai più inumidita da una lacrima o da sangue, no, non ci saranno più guerre, no, niente nuvole dell'inverno, niente neve fredda sul seno d'essa, non si poserà più là su di essa. Il sole caldo non brucerà mai più il suo prato. Alleluia! Perfino il deserto produrrà rose. Quel vecchio deserto di spine fiorirà un giorno, come una rosa. Dio ha detto così. Quando essa è redenta, quando riceve il suo battesimo di fuoco, là ora c'è ogni genere di cactus e l'appolo e tutto, ma essa avrà presto un battesimo di fuoco. Com'era l'uomo quando in lui aveva ancora odio, malizia e conflitto? Quando è venuto il battesimo di fuoco, l'ha purificato. Non più gelosia, non più niente. È assolutamente un posto di dimora per Dio. E ricordate, è la sua delegazione che andrà lassù a incontrarlo. Amen! Oh, che... Non è solo una storiella, è la verità. Ecco cosa ha detto Dio, ecco cosa egli ha promesso, e ciò a cui la sposa andrà, perfino il deserto, egli ha detto, fiorirà, sarà una rosa. Satana, il peccato e i peccatori sono finiti per sempre, è tutto finito, sfumato nell'eternità, e tutto ciò che è stato pervertito, quel grande arcangelo che un giorno stava là, Satana, che ha fatto tutto questo male, sarà distrutto. Ricordate, la Bibbia ha detto, se quell'anima non farà come egli ha fatto, come ha detto di fare, egli distruggerà pure quell'anima. Ma vedete, egli non può distruggere se stesso e rimanere Dio, perciò se quell'anima del mondo deve essere distrutta, ma se è eterna con Dio, non ha mai avuto inizio perché è parte di Dio e non può mai essere distrutta. Amen. è bello! Quanto grato che la Chiesa dovrebbe vederlo! Gente, tutto ciò che avete fatto sta proprio qui. Ecco ciò che sto cercando di dire. Ne sto omettendo qualcosa perché voglio tornarci su di nuovo. Anche queste cose, Satana, i peccatori sono finiti per l'eternità, per non essere mai più. Tutto, vedete, Satana non può creare. Se lo fosse, egli sarebbe Dio, capite? Egli può solo pervertire ciò che è stato creato, capite? E tutta la perversione sarà, il pervertire sarà abolito, e la morte è la perversione della vita. E quando la perversione è finita, non ci può più essere morte. La vecchiaia è un sintomo della morte, e quando la vecchiaia è andata via, arriva la vita. Tutti i segni della perversione e tutto il resto è finito. Spine e triboli sono un segno del peccato. La terra sarà maledetta con essi, ed essi sono aboliti. La malattia viene a causa di questo, essa sarà abolita. La morte sarà abolita, lo spargimento di sangue sarà abolito. Niente toccherà più quella zolla eccetto la santità, i redenti. Oh, mai, sì. Oh, mi sento proprio così bene. Dio e la sua creazione e le sue creature di questa creazione sono redente tramite il suo proprio sangue, purificate tramite il suo proprio processo di purificazione, il suo processo di uccisione dei germi, di uccisione del peccato. Come quando si sterilizza qualcosa. La migliore sterilizzazione che abbiamo mai avuto è stato il fuoco. Voi potete prendere qualunque cosa e lavarla con la saponata e tutti questi prodotti chimici di cui si parla. E non è ancora libera, ma bruciatela una volta. E quando il fuoco santo di Dio sterilizza la terra con i prodotti chimici, egli ha innalzato la sua sposa, la quale può entrare in cielo con lui mentre ciò sta avendo luogo e ritorna di nuovo sulla terra, nuovi cieli e nuova terra. L'inverno freddo non può farle male, le estate calde non possono farle male, i deserti fioriranno come una rosa, il peccato e i peccatori sono finiti, Dio e le sue creature e creazione dimorano insieme in armonia perfetta. Come i cieli e la terra sono marito e moglie, così sono Cristo e la Chiesa, e si incontrano tutti in un grande glorioso piano di redenzione e sono riportati proprio nei seni di Dio. Lo capite? E nella nuova terra c'è una nuova città. Oh, mai! Adesso ascoltate attentamente. Non dimenticatelo che Gesù disse in Giovanni 14 che egli sarebbe andato a preparare. I vostri cuori non siano turbati quando stava andando via. Ho un motivo per andare via. Voi avete creduto in Dio. Egli disse, credete anche in me? Essi non potevano capire che egli fosse Dio. Disse, voi avete creduto in Dio, adesso credete in me. E io sto andando a preparare un luogo per voi. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Nel regno del Padre mio ci sono molti palazzi. Cristo è là, ora, nella fase di costruzione di questa nuova Gerusalemme. Ora ascoltate attentamente, non muovetevi, non mancate questo. Cristo è in cielo oggi a preparare la nuova Gerusalemme. Come Dio creò la terra in sei giorni, formò la terra in sei giorni o 6,000 anni, come ha detto, non siate ignari, abbiamo letto nella scrittura, 1,000 anni sono un giorno. E Cristo è andato e sta preparando un luogo che è stato in costruzione per molte, molte migliaia di anni. Sta preparando un luogo e quando io sarò andato a prepararvi un luogo, verrò di nuovo e vi accoglierò, così che dovunque io sia, là siate anche voi. Notate il Redentore e i Redenti. Vorrei che ora avessimo tempo. Ho qui annotato, citando Salomone, questa ragazza, la sposa. Oh, dobbiamo proprio metterlo, si sta facendo troppo tardi, vedete. Ci ritornerò di nuovo. Quando egli cerca di averla, ma lei è fidanzata con un pastorello. Alcuni probabilmente pensavano che quello fosse un cantico che egli cantava. Oh no! Salomone era l'erede al trono di Davide sulla terra, ma dimostrò che quel regno doveva passare. Era un simbolo di Cristo, innamorato della sposa. Capite? Notate che Gesù disse, Giovanni 14, dunque, vado a prepararvi un luogo. Oh, che aspetto avrà? Ora, avete mai pensato, sposa, che aspetto avrà? Essere preparata e progettata dal divino architetto. Che aspetto avrà quella città? Ora andremo a parlarne per pochi minuti. Il divino architetto l'ha preparata, progettata. E guardate, egli l'ha progettata con mani amorevoli per la sua amata sposa. Che aspetto avrà? Riuscite a immaginare un uomo che sposa una moglie, il quale è abile, come costruisce e mette ogni piccola cosa proprio esattamente al tocco di lei, proprio come piacerebbe a lei? Amen. Ora, il divino architetto ha progettato la nuova città dove egli vivrà con la sua sposa, proprio al tocco di lei. Non c'è da stupirsi che l'Apostolo abbia detto, occhio non ha visto, orecchio non ha udito, o non è nemmeno mai entrato nel cuore dell'uomo. Vediamo se possiamo esplorarla proprio per un momento. Vediamo che aspetto avrà. Il divino architetto ha progettato questa per la sua amata, capite? Oh, che posto deve essere quando la natura divina, un divino architetto l'ha progettata per un attributo divino che è stato divinamente predestinato da un Dio divino, il quale è l'autore della vita divina. Che aspetto avrà quella città? Pensateci. Ricordate, non è il cielo. Giovanni ha detto, io la vidi che scendeva dal cielo. Essa deve essere sulla terra, capite? Non che questa terra passerà, è una terra redenta. Dio non ha detto che egli avrebbe fatto sorgere una nuova generazione. Egli redimerà quella che è già qua. Egli non farà sorgere una nuova generazione. Egli redime quella che è già qua. Egli non formerà alcun mondo nuovo, è proprio questo qui. Egli soltanto lo brucerà, lo purificherà, come egli ha fatto con voi. I suoi piani devono rimanere per sempre. Ora, guardate, ciò accadrà. Ricordate, essa non sarà il cielo, essa scende dal cielo. È un luogo di dimora, un luogo in cui dimorare per stabilire la sua residenza, come fu Giovanni sull'isola di Patmo qui in Apocalisse 21 che la vide scendere, Giovanni vide la città scendere dal cielo come una colomba, come egli ha visto. Qui Dio è sceso sul suo tabernacolo terreno, Gesù, scendendo dal cielo, Gesù fu battezzato, andò immediatamente, quando egli incontrò il profeta, la parola viene al profeta, ed egli era la parola. E il profeta stava là, rinnegando tutta la loro denominazione, tutto, e quando egli vide la parola venne proprio a lui. E il profeta fu così scosso che disse, io ho bisogno di essere battezzato da te, perché tu vieni a me? Egli disse, lascia che sia fatto così, poiché così ci conviene, noi conosciamo il messaggio, adempiere ogni giustizia. Io sono il sacrificio, esso deve essere lavato, egli lo lasciò fare. Quando egli salì dall'acqua disse, io ho visto i cieli aperti. Il profeta lo vide, egli vide i cieli aperti, ed ecco venire, scendere dal cielo, una figura di una colonna. E una voce che diceva, questa è la mia parte della terra che io ho redento, e da questa parte della terra io redimerò il resto d'essa, poiché egli è la mia parola resa manifesta. E il mondo intero io l'ho creato per mezzo della mia parola, Ebrei 11, e Satana l'ha tenuto tutto questo tempo, ma io sono venuto a riscattarlo. Questa parte d'esso ha formato il suo corpo e io vengo a dimorare in esso. Giovanni disse, io vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, discendere dal cielo come una sposa adorna per il suo sposo. E dove si stabilì? Proprio esattamente come fece là, sulla terra. Gesù era parte di quella terra su cui lo Spirito Santo discese, è giusto? E rimase su di lui per sempre. Esso non può mai lasciarlo, è sempre là. Lui e Dio sono uno, deve restare per sempre. E così Giovanni vide la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere come una cometa o una colomba, scendere dal cielo e stabilirsi su un'intera terra redenta. Per fare cosa? Per rivendicare ogni attributo per cui egli formò la terra. Ogni uomo che era rappresentato nell'eternità e ogni donna è dunque redento. Essa è stata pulita e bruciata col fuoco. Gesù, nelle sue infocate tentazioni nel deserto, per 40 giorni, dopo di questo, notate, allora fu pronto per il suo ministero. Pensateci, lo Spirito Santo che discende sulla terra, Gesù, e quel sangue santo. Ora fate attenzione, spero di non andare troppo a fondo per voi, vedete?
The holy blood that was created by God.
Il sangue santo che fu creato da Dio, il sangue, la vita, la creazione di Dio. Gesù fu il principio della creazione di Dio. Oh, lo capite? Dio, fatto in creazione, egli era spirito. La Bibbia ha detto, egli è il principio della creazione di Dio. Com'è egli cominciato? Nei grembi di una donna. Che è? Che cosa? La donna non è come quelle persone cieche che proprio qui non possono vedere la progenie del serpente, capite? Eva fu messa qui sulla terra e prima che Satana l'avesse mai toccata o qualcos'altro, Dio disse loro, moltiplicatevi e riempite la terra. Proprio così, ma ecco arrivare Satana. E se quello fosse stato figlio di Adamo, allora dove? Adamo era un diretto discendente di Dio e voi prendete solo la natura del vostro genitore. E quando siete rinati, prendete la natura del vostro genitore del cielo. E il vostro genitore del cielo è l'attributo della parola. Ovvero, la parola è l'attributo del vostro genitore. Allora, come potete rinnegarlo per una denominazione? Oh, mai! Spero che non manchiate questo. Io so che viene da Dio. Gesù, eccolo venire, discendere. E c'era Gesù, l'attributo di Dio. Ora, la donna, lei, osservate. Dio disse, poiché essi hanno fatto questo, disse, io metterò inimicizia fra la tua progenie e la progenie del serpente. È giusto? E la donna non ha alcun seme. Avete mai pensato a questo? Lei ha un campo, non un seme, capite? Il serpente lì aveva già messo il suo seme. Allora, se la donna non ha un seme, lei deve restare per avere una progenie. Vedete, attraverso il rapporto sessuale qui era stato portato da Satana, il serpente, il quale non era un rettile, aveva gambe, poiché le gambe gli vennero tolte. Esso era il più astuto, l'unica bestia che avrebbe compiuto un atto insieme con la donna. Adesso il seme di una bestia non lo farà, e nient'altro. Hanno provato, non funzionerà. Vedete, la vita del seme da un maschio non andrà in una donna femmina, non lo farà. Ma quello era la cosa più simile, vedete. Non riescono a trovare quella specie tra uno scimpanzé e un uomo. Vedete, ciascuna come si è sviluppata dagli uccelli fino alle scimmie e così via, fino allo scimpanzé. Poi c'era uno mancante, quello era il serpente, non una serpe. Ogni sua forma è andata perduta, poiché fu maledetto. Ora Dio non maledì Adamo, avrebbe potuto fare la stessa cosa, ma egli maledì la terra, spine e triboli. Egli non maledì Eva, ma disse che Adamo sarebbe stato il suo signore. D'ora in poi lei non può cercare di predicare né alcunché. Adamo è il suo signore. E tutti i giorni della tua vita con dolore tu porterai la tua vita sulla terra. Ma egli disse, io metterò inimicizia fra la tua progenie. Dunque, lei non aveva alcun seme? Non ne ha mai avuto. Così dovette ricevere una progenie da qualche parte. Dio le diede una progenie non per mezzo di un rapporto sessuale, ma per creazione. Voi gente cieca, non riuscite a capire che quella è la progenie del serpente? Oh, mai! Satana giunse la prima di Adamo. Quella era la progenie. Ma lei ricevette una progenie. Che cos'era? Dio stesso. Egli fu il principio della creazione di Dio. Adesso, guardate quando nacque Set o Abele. Egli era un uomo giusto, da suo padre. Set è allo stesso modo. Da dove venne quell'individuo malvagio, assassino, bugiardo? Capite? Capite da dove venne? Doveva essere una progenie, poiché egli era una progenie. Caino era un uomo. Oh, dove sono quelle persone cieche? Il Dio di questo mondo le ha accecate. Beh, non stupisce che Gesù abbia detto che nessuno può capirlo, capite? Voi dite, perché non lo capiscono? Gesù una volta disse al suo discepolo, a voi è dato di conoscere il regno di Dio, ma non a loro. E questo è il motivo per cui voi venite da 1500 miglia quadrate, capite? A voi è dato di conoscere il regno. Guardate, alcuni vengono perfino dal Sudafrica e da ogni parte, questa tarda ora in cui la sposa è preparata per andare nel regno. Non ho abbastanza tempo. Notate, osservate ora, vedete? Potete dunque vedere lì la progenie del serpente. Capite come l'ha fatto? È perfetto, vedete? Ora, alcuni di loro hanno detto, ora, come quel tizio l'altro giorno a Tucson che cercò, può essere che ascolti questo nastro, ma se è così, uomo, ti voglio dire qualcosa. Quando ha detto, Eva disse, ecco dove arrivano, ho avuto un figlio dal Signore, ho un uomo dal Signore. Ebbene, certamente, Dio ha una legge. Guardate, prendete un seme, lo seminate qua giù in un campo dove c'è grano e piantate il rovi laggiù. Non mi importa, lo stesso sole e la stessa pioggia portano quel seme alla vita. Dio ha una legge, quella legge non può essere violata. Non mi importa se una, la donna più ignobile della città e l'uomo più ignobile e non sposate e tutto, se avessero una relazione, vivessero insieme e avessero un bambino. Quel bambino dovrebbe venire tramite la legge di Dio, poiché non c'è altra via. Se così non fosse, fareste di Satana un creatore e quindi egli sarebbe un Dio. Oh, come potete essere così ciechi? Vedete? La legge di Dio, certamente. Se si avesse mai un bambino, non mi importa se fosse Esaù, Giacobbe, chiunque fosse, o qualunque persona malfamata, se fosse Giuda, deve venire da Dio. Dio ha una legge. La Bibbia ha detto il sole splende sui giusti e sugli ingiusti, la pioggia cade sui giusti e gli ebrei al sesto capitolo e dice che la pioggia cade spesso sulla terra per innaffiarla e prepararla per ciò che è coltivato, sapete, per guadagnarsi da vivere, ma spine e triboli vivono per mezzo della stessa acqua, della stessa luce del sole. Poiché è una legge di Dio far maturare ogni seme, far sì che ogni seme produca se stesso. Così esso dovette produrre la progenie del serpente. Ed esso mai ostacolò Dio, fece adempiere il suo completo piano, lo rese un redentore. Quasi ogni cieco dovrebbe vedere ciò, a meno che non sia nascosto, il Dio del mondo ve l'ha nascosto. È così semplice come qualsiasi cosa che si possa vedere. Eccovi, ecco la vostra progenie del serpente. Adesso, notate, ma Gesù fu il principio della creazione di Dio. Dunque, cosa fa la donna? Quando il germe viene dal sesso maschile. Ora, negate questo? La donna non ha vita in sé, assolutamente. Lei ha solo un piccolo ovulo, che qua giù è un campo. Come prendere un campo e spianarlo tutto e mettere un antiparassitario e spruzzarne via tutti i germi. E non neppure l'erba né niente potrebbe crescervi. E poi lo fertilizzate di nuovo, seminate del buon seme lì dentro. Se il nemico viene e semina qualche altro seme, la stessa legge di Dio farà maturare entrambi i semi. Ebbene, Dio non intendeva che ciò fosse così, vedete? Ma cosa accade? Vedete, lo sperma del maschio contiene l'emoglobina, che è il sangue. Nel sangue è la vita. E se voi mai, io l'ho osservato nella riproduzione di bestiame ibrido e cose del genere, il fratello Shekarian ed io l'abbiamo seguito, e i dottori e così via, i chimici, osservando come procede. Capite? Allora ecco arrivare lo sperma dalla femmina, che è un mucchio di ovuli, ed ecco arrivare lo sperma dal maschio, che è un mucchio di germi. Questa non ha neanche un po' di germe in sé, è solo un prodotto derivato dall'uomo. È così che è arrivata qua in primo luogo, e lei è solo un campo. C'è un ovulo, esso ha il terreno fertile per questa vita, e questa vita entra e avanza lentamente. C'è un mistero come è? Forse voi dite, beh, il primo che viene in contatto, gli altri muoiono. Bene, come? Chi lo stabilisce? Beh, il primo. Sarà quello davanti? Il primo ovulo davanti e il primo germe? No, no. Potrebbe essere un solo ovulo. Completamente dietro di dietro nel mezzo dello sperma arriverà un germe e andrà ad incontrarlo. Dimostra che una certa intelligenza stabilisce se avrà i capelli rossi, i capelli neri, se sarà piccolo, grande, maschio o femmina. Capite? Non si può fare nient'altro al riguardo. Non funzionerà. Li potete mescolare, tutto non farebbe alcuna differenza. Dio lo stabilisce. E dopo un po' un piccolo germe striscerà lentamente in quel campo, l'ovulo. Quello ha su di sé come una codina che si attorciglia. Cade e lì comincia la spina dorsale del bimbo. Che cos'è allora lei? Lei non ha alcun seme, lei ha un campo per ricevere il seme. Così il nemico si fece avanti, mentre il buon seminatore si fece avanti seminando buon seme, e il nemico gli venne dietro seminando seme corrotto. Ma la pioggia cade sui giusti e sugli ingiusti. Il sole, tutto deve crescere. Gesù disse, lasciate che crescano insieme. In quel giorno le zizzanie saranno legate in fasci e si stanno legando ora in grandi organizzazioni, dirigendosi al grande fascio, il Concilio Mondiale delle Chiese. E quale fu la fine? Sarà bruciato, ma il grano sarà portato nel granaio. Capite? Dove entrambi vivono per mezzo della stessa cosa, la stessa acqua, la stessa pioggia. Un albero di agrumi, cioè un albero d'arance, produrrà su di esso una melagrana, se innestata in esso. Produrrà un limone? Produrrà un pompelmo? Capite? Ma non sarà un'arancia, ma vive a spese della stessa vita che produce l'albero d'arance. Le denominazioni sono state iniettate nella vite, perché se si definiscono cristiani, vivono a spese di essa. Caiafa lo era, sapete che cos'era lui, e malgrado tutto addirittura profetizzò, capite? Capite? Essi vivono attraverso essa. Oh, vorrei che avessimo una settimana affinché potessimo studiare questa cosa a fondo e renderla così chiara che voi non possiate mancare di capirla. Adesso metterò alcune di queste cose. Adesso osservate. Guardate, quelle mani hanno progettato questo per la sua amata sposa. Progetta in tenero amore per la sua sposa. Ricordate che lo Spirito Santo è disceso su Gesù, il quale Gesù era una parte della terra. Perché il germe di Dio, la vita di Dio, fu progettata nel grembo di una donna, è giusto? Che era la terra. Bene, e poi la vita di Dio entrò, così egli fu il principio della creazione di Dio. Capite? E poi quel sangue di Dio che era là per mezzo di quel germe, quando fu versato al Calvario, cadde sulla terra. Per che cosa? Per redimere la terra. Dunque essa è stata giustificata, è stata santificata, chiamata e rivendicata, e ora dovrà ricevere il suo battesimo di fuoco ed essere purificata per Gesù e la sua sposa. E voi siete queste altre parti che sono state tratte da questa terra. La terra, voi siete una parte della terra, il vostro corpo, la vostra anima è parte di Dio, un attributo di Dio, manifestata qui sulla terra in un corpo. Il corpo deve essere redento. Ora, l'anima è redenta. Perché era nel peccato, così Dio è sceso tramite un processo di giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo e ha redento la vostra anima. E voi, essendo parte della terra, siete redenti tramite essa. Ora vi trovate in questo processo, si sta sviluppando. Il vostro corpo fu giustificato durante il battesimo di Noè. Amen. E la vostra carne, quando esso cadde lassù, e la terra sarà purificata col fuoco, il luogo dove voi vivrete col battesimo dello Spirito Santo, un luogo di dimora per Cristo e la sua sposa, la nuova Gerusalemme. Osservate questa città, la terra, stabilisce la sua residenza sulla terra. Ora, voi potete chiaramente vedere, come ho detto, questo cambiamento. La terra deve essere trasformata, non può riceverlo così com'è. La Chiesa non potrebbe andare, cioè dopo il millennio il mondo non potrebbe continuare così senza essere trasformato, capite? Per avere in sé un simile luogo dovrà essere trasformato. Proprio come noi dobbiamo essere trasformati dal suo fuoco santo per renderlo un posto adatto così che egli possa essere contenuto dentro di noi, cioè lo Spirito Santo. Notate ora. Ci sarà spazio in abbondanza nella nuova terra. Vedete, spazio in abbondanza. Essa sarà rinnovata, questo è vero, col fuoco. Ma il mare non ci sarà più. Notate, la città è 1500 miglia quadrate. Adesso ascoltate molto attentamente mentre disegniamo queste dimensioni. Voglio cancellare la lavagna per un momento. Ecco una rivelazione profonda da Dio, qui. Mi fermerò proprio qui. Nessuna di queste altre, proporrò il resto di questo se il Signore vuole. Notate ora che la terra è... andate al libro dell'Apocalisse. Voi potete vedere come la misurò per cubiti e per stadi. 2300, così adesso scopriamo che la città è misurata. 1500 miglia quadrate. Sapete quanto si estenderebbe? Io l'ho misurato questa settimana. Si estenderebbe dal Maine alla Florida e dalla costa orientale a oltre 600 miglia ad ovest del Mississippi. In altre parole, metà degli Stati Uniti solo per la città. Voi dite, non c'è spazio. Quando il mare è finito, ce ne sarà, poiché praticamente 4/5 di essa è nell'acqua. È giusto? L'esplosione asciuga il mare, erutta la terra. Oh, my! Ricordate, 1500 miglia quadrate. Che città! Ma ricordate, il mare non c'è più. E la larghezza e l'altezza sono le stesse. Ciò verrebbe 1500 miglia di qua, 1500 miglia di là, 1500 miglia la lunghezza per la larghezza per l'altezza. 1500 miglia, pensateci, oro trasparente. E la città aveva un muro attorno a sé. Ora, ciò non significa necessariamente essendo uguali, ha detto, e le mura e le fondamenta erano uguali. Ciò non significa necessariamente che essa sia un cubo o un quadrato. C'è un'altra misura geografica, le cui dimensioni sono le stesse, cioè una piramide quadrangolare, di figura quadrangolare, e le mura erano lo stesso. Lasciate che lo disegni. Vedete? Lunghezza, larghezza, altezza. Stiamo arrivando al punto, così come si cura il mondo, capite? Notate le dimensioni di questo angolo, sono esattamente le stesse, tutte. Lunghezza per l'altezza, c'è un'altra misura, la piramide, lo dimostra. Questo, essendo in questo modo, corrisponderebbe esattamente al segno di Enoch in Egitto, la piramide. È vero? Enoch, prima della distruzione antidiluviana, quando stava cominciando la giustificazione, presentò un segno e in questa piramide ci sono 7 gradini che portano alla camera del re. Osservate il 7° gradino, se avete mai studiato le dimensioni della piramide, quello che esce a prendere colui che arriva per presentarlo al re. Osservate di chi è il posto che sta là, nella piramide, e vedrete il giorno in cui state vivendo. Ora Dio ha fatto 3 Bibbie, ora c'è una dottrina della piramide che è un nonsenso, ma c'è una piramide genuina, capite? Notate, dunque, Dio, la prima Bibbia, egli ne ha fatte 3, tutto deve essere in un 3. Gesù viene 3 volte, viene una volta per redimere la sua sposa, la volta dopo per prendere la sua sposa, la volta dopo con la sua sposa, capite? Adesso notate che bello, vedete? E in questa piramide c'erano 7 gradini e poi la camera del re. E noi siamo nella 7ª epoca della Chiesa, prima che il re prenda il suo trono. E ricordate, la piramide non ha mai avuto su di sé una pietra di coronamento. La prima Bibbia di Dio fu nei cieli, lo zodiaco. Esso parte per correre ogni epoca. La prima all'inizio dello zodiaco è una vergine, è come egli venne la prima volta. L'ultima figura nello zodiaco è il leone, la seconda venuta. Appena prima ci sono i pesci incrociati, che è l'epoca del cancro in cui viviamo adesso. Dopo questo ci fu una piramide di cui Enoch esattamente testimoniò. Non abbiamo tempo per addentrarci in questo, ma con l'aiuto di Dio in futuro vi mostrerò che traccia esattamente la dimensione dell'ora in cui viviamo. Capite? Notate, ma questa misura geografica che dunque abbiamo, le cui dimensioni sono le stesse, non significa necessariamente che deve essere un cubo. Notate, questo corrisponderebbe a quello d'Egitto, cioè al segno di Enoch in Egitto. Al tempo della purificazione della terra col suo battesimo di fuoco, ci sarà un'eruzione vulcanica che farà esplodere questa terra e spingerà in alto un monte simile a una piramide. Capite? Spazio in abbondanza per farlo. Sarà cambiata quest'intera cosa. La superficie intera sarà cambiata. L'avete afferrato? Spingerà in alto un monte simile alla piramide. Se lo fa, ciò sarebbe esattamente con la parola. E lo farà. Adesso notate, poiché in Isaia 65, 25, dove abbiamo appena letto, egli ha detto, in tutto il monte della mia santità non faranno danno né guasto, ha detto il Signore. Oh, tutto il mio monte santo. Ricordate, è sempre un monte. Se le mura fossero perfettamente verticali, la città potrebbe essere vista solo dall'esterno, cioè dall'interno. Il trono può essere visto solo dall'interno. Ma notate, esso sarebbe visto soltanto dall'interno. Ma ora vediamo la promessa di Isaia 4:5. Leggiamola. Avete fretta? No, non abbiate fretta adesso. Noi siamo ora su una cosa particolare proprio qui. È troppo per una volta che voi dovete capire, perché voglio che questo sia chiaro. E poi quando ci ritorniamo, io allora vi mostrerò dove stiamo parlando di cosa durante il nostro prossimo studio su questo, un'altra volta. Oh, lode al Signore Gesù. Osservate qui come le parole non possono venir meno. Adesso osservate qui in Isaia. Ce l'ho annotato qui, se riesco a ritrovarlo, un attimo. Isaia 4:5. Ascoltate ora, egli sta parlando della venuta del Signore. Come le donne saranno così immorali. Oh, ha detto sette donne. Ascoltate, leggiamolo, sentite qui. E in quel giorno sette donne prenderanno un uomo dicendo, noi mangeremo il nostro pane, ci vestiremo dei nostri vestimenti, sol che siamo chiamate del tuo nome, togli via il nostro vituperio. Questo è il tempo della fine, dove stiamo vivendo adesso. Matrimonio, divorzio e prostituzione è tutto. In quel giorno il germoglio del Signore sarà a onore e a gloria, il frutto della terra ad altezza e a magnificenza. Quei di Israele scampati come voi siete scampati a tutta quella dannazione, capite? E avverrà che chi sarà restato in Sion e che è un rimanente in Gerusalemme sarà, vediamo, in Gerusalemme sarà chiamato santo e che chiunque è scritto a vita sarà in Gerusalemme, vedete? In cui il Signore avrà lavate le brutture della figliuola di Sion. Ricordate, è sempre la sposa, vedete? E avrà purificato il sangue di Gerusalemme, cioè il rimanente dei giudei, più la sposa, vedete? E nel mezzo di essa, con spirito di giudizio, fuoco. Ciò è sempre il giudizio di Dio quando egli fa il suo giudizio finale. Ti chiama, ti giustifica e ti porta alla redenzione. Poi il suo giudizio rompe su di te e lo Spirito Santo e il fuoco purifica via il peccato. Poi tu sei suo. Egli fa la stessa cosa per la terra quando egli la purifica col fuoco e con lo spirito d'ardore. Ora, guardate, ascoltate, siete pronti? E il Signore creerà sopra ogni stanza del monte di Sion e sopra la sua raunanza, di giorno una nuvola di fumo e di notte uno splendore di fuoco, perciò che vi sarà una coperta sopra tutta la gloria. Il Signore in quel giorno, sulla cima di esso, creerà un fuoco di luce per ardere sul giorno. E va avanti e dice, esso sarà un riparo, un riposo, un rifugio. Notate, facendo esattamente quello che dice la Bibbia, esattamente, se le mura fossero perfettamente verticali, non si potrebbe vederlo, deve essere inclinato, di tutto il mio monte santo, egli creerà questa luce su questo monte e sarà per difesa. Oh, noi cantiamo quel cantico, oh, quella città sul monte Sion, come un pellegrino, eppure io l'amo ancora. Ora e durante quelle epoche, quando raggiungo quella città sul colle, vedete? Notate, fu il monte Sinai sulla cui cima Dio discese quando egli parlò a Israele in una colonna di fuoco. Egli discese sulla cima di un monte, il monte Sinai. Sul monte della trasfigurazione, quando egli dichiarò, questo è il mio diletto figliuolo, ascoltatelo, egli discese in una colonna di luce e splendore luminoso sulla cima del monte davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni. E là egli fu raffigurato con entrambi Mosè ed Elia, il traslato e il morto risorto. Gloria! La nuova città e la nuova terra, la nuova creazione, la città sul colle col trono in cima adesso. Il trono quassù in cima e gli abitanti tutti su e giù su questo monte. E il muro che attorno a questa aveva 12 fondamenta, e ognuno di essi aveva la pietra del petto che era in Araone, che rappresentavano le 12 tribù di Israele. E alle porte si avevano 4 porte collocate esattamente come il tempio nel deserto, come era la tenda nel deserto. Notate, ciascuna aveva gli apostoli, 3 per ogni lato, 12 apostoli. ciascuna, ed essere alta 144 cubiti. 144 cubiti sono esattamente 216 piedi, cosicché ciascuna di queste grandi pietre è alta quasi 20 piedi. Il pettorale in quella porta, formando quel muro che era attorno alla città. Ora essa, la città, non poggia sulla sommità del muro, poiché una città di 1500 miglia non potrebbe farlo. È qui, dal muro, che si entra, come le porte della vecchia Gerusalemme, vi si entrava per il muro. E ognuna di queste aveva le 12 fondamenta, e ognuna aveva lo smeraldo e le varie pietre che rappresentavano le 12 tribù di Israele. E ciascuno degli apostoli su quella grande porta di solida perla era posto il nome di un apostolo. E non ha detto Gesù: voi sederete sopra 12 troni, giudicando le 12 tribù di Israele? Chi sedeva alla porta per giudicare quando essi entravano nella città? Oh, mai! Eccovi! I re della terra entrando nella città vengono davanti al giudice apostolico, come Gesù ha promesso. Oh, mai! Su questo trono, sulla cima d'essa alta 1500 miglia, il mondo intero vedrà la luce del mondo. Gesù, che siede sul trono in cima al mondo, la cima della Chiesa, la cima del Monte Sion, che è 1500 miglia, metà della grandezza degli Stati Uniti, e si innalza verticalmente fino a che lo si può vedere da tutto il mondo, 1500 miglia in alto. E qui tutti su e giù saranno i redenti, ci saranno case di oro puro, ci saranno viali e parchi e giardini. E il fiume della vita che viene, che stilla dal trono e scorre giù per i piccoli abissi e, oh, sulle terrazze, e l'albero della vita sarà in fiore in ogni prato attorno alle case e darà i suoi frutti, 12 volte l'anno, un frutto diverso ogni mese. E i re della terra vi entreranno e porteranno il loro onore, e le foglie sono per la guarigione delle nazioni. Quando i re vivranno là in pace, quando essi usciranno, coglieranno un albero, una foglia, così. Come la colomba tornò quando l'ira di Dio si era calmata e portò la foglia di agrifoglio nell'arca, così quando il re partirà portando la sua gloria nella stanza della sposa, qui, nella città, egli terrà una foglia per il suo vicino re e noi siamo in pace per sempre. Amen! Guarigione delle nazioni, tutto è sistemato. Una volta combattevamo per il sangue dell'uno e dell'altro, fratello, e ci siamo amati, e abbiamo urlato, e sparato, e bruciato bambini, tutto. Ora però c'è pace, la guarigione, non guarigione da malattia, è tutto sistemato, guarigione della nazione. Amen! La città col trono in cima, Apocalisse 21-23, ed essi non hanno bisogno di luce, poiché l'agnello è il Signore Dio e la sua luce. Capite? Il Signore Dio è quella colonna di fuoco che seguiva i figliuoli di Israele attraverso il deserto, ed egli è asceso sul trono, in quel regno perfetto, quando è il tempo, il regno che Gesù deve consegnare al Padre, così che Dio possa essere tutto e in tutto. Gesù siede qui sul suo trono come il nostro Giuseppe, e il Re è quella luce che sarà sulla cima del Monte Sion, e la sua luce santa inonderà la città intera. Alleluia! Alta 1500 miglia e 1500 miglia quadrate, con i paradisi di Dio costruiti per tutta quella città, strade, viali. Leggete il vostro Apocalisse 21, vedete se non è giusto, vedete? Non hanno bisogno di luce là, poiché l'agnello è la luce, e sul trono può essere visto, posto a 1500 miglia, non si estende proprio dritto a piombo, così? È inclinata come la piramide. Se fosse metà della distanza, allora sarebbe stesa quasi così, vedete, da una città all'altra. Adesso, se noterete, da un lato all'altro della città. Qui potrei dire qualcosa, se volete. Avete notato il piccolo gruppo qui? Esso copre quasi quella parte di circonferenza. Georgia, California, fino a Saskatchewan, dal Kansas alle coste rocciose del Maine, ecco cos'è messo assieme. Ecco all'incirca cos'è rappresentato proprio qui, circa 1500 miglia quadrate. Oh, vengono dall'est e dall'ovest, vengono dal paese lontano, per banchettare col nostro re, per cenare, su cosa? L'uomo non vive di solo pane, di pane, parola, per cenare come suoi invitati. Che benedetti sono questi pellegrini nel mondo, devo dire, non ho mai visto gente come loro. Oh, contemplando la sua faccia sacra, raggiante di luce divina, partecipi benedetti della sua grazia, brilleranno come gemme nella sua corona. Oh, Gesù viene presto, allora i nostri guai saranno finiti. Oh, e se il nostro Signore venisse subito? Non ci vorrà molto, tutto è perfettamente geograficamente, Sodoma, i messaggeri, tutto è posto esattamente giusto, capite? Che significa? Pensate, venendo in questo piccolo tabernacolo, 1500 miglia quadrate dalle stesse dimensioni. Perché Dio ha pensato così ed è interessato tanto a quella piccola Palestina, capite? Quando è soltanto un piccolo punto, ma è proprio là che è posto il Tempio. Là è dove la nuova Gerusalemme sorgerà, proprio là. Ulivo, il monte dell'ulivo si spaccherà parte a destra e a sinistra, certamente, quando essa da sotto si spingerà in alto. Non, dicono, si sta separando così, si sta spingendo su. In quel giorno, quando egli ferma i suoi piedi santi sul monte. Notate, sul suo trono, alto 1500 miglia. Ricordate, Satana una volta cercò di tentarlo in cima a un monte, capite? La nuova città ha 12 fondamenta, come abbiamo spiegato, 12 patriarchi, 144 cubiti, che è il pettorale di Araone, 12 porte di perla, 12 nomi degli apostoli. Gesù, la pietra della vetta, sta sul trono. Quando i suoi santi lo hanno incoronato, il re dei re, il signore dei signori, ed egli è la pietra della vetta. Non ho con me il mio portafoglio, ma se voi noterete nel vostro portafoglio, se avete una banconota da un dollaro, c'è il suggello degli Stati Uniti, un'aquila a una estremità che tiene le lance, lo stemma per così dire. E all'altra estremità c'è la piramide con un occhio onniveggente sopra di sé, capite? Essi non sapevano cosa stavano facendo, e su essa è scritto in latino e scoprirete che dice: questo è il grande suggello. Non sapevano cosa stavano facendo, neanche Caiafa sapeva che stava profetizzando. Ecco il grande suggello, eccolo qui, vedete, la città. Essa non è semplicemente un cubo dritto così, vedete, ma è inclinata in alto perché possa essere vista. E su questo monte santo del Signore, il Signore discenderà sulla cima del suo monte. Eccolo. Questo è il motivo per cui la pietra di coronamento non fu posta da Enoch, capite? Questo è il motivo per cui la pietra di coronamento deve venire ora, e il monte sarà spinto su, e sarà il monte del Signore, e qui dentro dimoreranno i redenti. Questi viali e grandi autostrade, per così dire, parchi, e il fiume della vita si estenderà, vi scorrerà attraverso, e ogni casa sarà fatta d'oro trasparente, e le strade saranno fatte d'oro. E gli alberi della vita saranno là e produrranno 12 specie di frutti, e il re e gli uomini onorati della terra porteranno per le porte il loro onore e la gloria, e le porte non saranno chiuse di notte, poiché là non c'è notte. In quella città dove l'agnello è la luce, in quella città dove non viene notte, ho una dimora lassù, libero da ansia e fatica. Oh, sto andando dove quell'agnello è la luce. Non vedete che proprio adesso i paesi, le città, le case, le abitazioni stanno parlando di ciò? Tutte queste cose naturali sono un'ombra. Prendete un'ombra a distanza come la mia mano, prima che possa esserci un positivo, cioè un negativo, ci deve essere un positivo. E vedete, quell'ombra sembra che io abbia una dozzina di dita, ma poi quando si sarà avvicinata, essa converge in uno, per poi l'ombra svanire nella mano. Ed ecco, un sacco di volte la gente pensa che ci siano tre o quattro dei. State guardando troppo indietro nel tempo alle antiche riforme, capite? Venite avanti ora e trovate, mettete a fuoco fino a che ce ne sarà uno, proprio esattamente. C'è una sola sposa, non una dozzina, le denominazioni, ma una sola sposa, che sono gli eletti, da ogni, dalla terra, i quali sono stati predestinati a questo, quelli che sono in grado di riconoscere il loro posto nel regno. Su questo trono, guardate, così alto, la nuova città con le fondamenta 12 porte, Gesù, la pietra della vetta, gli apostoli che giudicano le 12 tribù. La piramide di Enoch non proietta ombra in nessun'ora del giorno. Io sono stato in Egitto, alle piramidi. Essa è così geograficamente stabilita e nelle dimensioni di questa grande figura geometrica che, dovunque sia il sole, non c'è mai ombra attorno alla piramide. Capite com'è? E là non ci sarà mai notte. Lui, in cima al monte, la inonda con la sua gloria. La sua luce di gloria sarà là continuamente. Là non ci sarà notte. Gesù, la pietra della vetta. Ora, notate, così i redenti cammineranno nella luce. Noi ora cantiamo, noi cammineremo nella luce, quella luce stupenda. C'è qualcosa in noi che chiama a gran voce, è passato dalla morte alla vita. È perché ciò sta aspettando, capite? Ecco che cos'è l'attributo, cosa noi proviamo. Veramente, questa è... Siete pronti? Questa è la città che Abramo stava cercando, capite? Egli, essendo un profeta, sapeva che la città era da qualche parte. La Bibbia ha detto così. Ed egli abbandonò la città in cui viveva e andò oltre. Guardate dove andò, esattamente dove essa sarà, capite? Egli stava cercando una città il cui architetto e costruttore era Dio. Vedete, essendo un profeta, Gesù è andato a preparare con mani divine una città divina, architetto divino per un popolo acquistato divinamente, per un popolo predestinato. Egli è andato a preparare. Abramo la stava cercando ed egli professava d'essere un pellegrino e un forestiero, poiché cercava una città il cui architetto e costruttore era Dio. Quel profeta, sapendo che essa era da qualche parte, Giovanni la vide scendere giù, ma Abramo pensava che essa dovesse essere sulla terra proprio allora. Perché? Egli incontrò Melchisedec, il re d'essa, e gli diede la decima, il quale non aveva padre né madre, non aveva principio di vita né fine di vita. Abramo lo incontrò ed essi presero la comunione proprio in quel preciso punto dove sarà innalzata la città, il Monte Santo del Signore, dove vivranno i redenti. Oh, mai! Quel tempo non si ferma. No, noi siamo nel tempo. Dopo un po' andremo nell'eternità. Oh, il Monte Santo! Ci saranno strade d'oro trasparente, viali e case, parchi. Se volete leggere questo, Apocalisse 21:18. L'albero della vita sarà là, 12 specie diverse di frutto, uno per ogni mese saranno prodotti su esso. La gente che mangia questi frutti cambierà la propria dieta ogni mese. Ed esso è da soltanto per i vincitori, lo sapete? Non è per le denominazioni. Voi dite, dici davvero, fratello Branham? Andiamo ad Apocalisse 2 solo un minuto e troviamolo. Apocalisse 2:7, scopriamo adesso se è realmente la verità o no. Apocalisse 2:7 dice così. E chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito... Adesso ricordate, ora, egli non sta parlando ai giudei, questa è la Chiesa, il gentile. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. A chi vince io darò a mangiare dell'albero della vita che è in mezzo del paradiso del Dio mio. Vincitori soltanto che hanno vinto la bestia, vinto il suo marchio, cioè cattolicesimo, protestantesimo, denominazionalismo. Chi vince la bestia, il suo marchio, la lettera del suo nome, egli avrà diritto all'albero della vita a entrare per le porte dove niente di mondo potrà mai entrare. Capite? Pensateci, dunque, solo un minuto ora, mentre andiamo un pochino più avanti, l'albero della vita sarà soltanto per i vincitori. Le foglie saranno per la guarigione delle nazioni, cioè i re che vivono là, portando dentro il loro onore, quando portano dentro il loro onore e lo depongono davanti al trono di Dio. Come l'esterno, le undici tribù portavano ciascuna di esse la decima a Levi, vedete? Quando portano il loro onore dalla terra benedetta in quella, passeranno dall'albero della vita, staccheranno una foglia di agrifoglio o una foglia dell'albero della vita e usciranno insieme. Non c'è più guerra, tutto è nella pace. Le foglie sono una commemorazione per le guarigioni della nazione. Lo stesso albero, non come Adamo, lui c'era un albero della vita nel giardino di Eden da cui lui avrebbe potuto mangiare se non fosse caduto. Quell'albero della vita gli faceva ricordare continuamente che la sua giovinezza andava avanti ininterrottamente, capite? Lo stesso faranno le nazioni, le foglie saranno per la guarigione delle nazioni, notate? Non la malattia dunque, voi avreste gli stessi diritti che aveva Adamo, come la colomba con la foglia di agrifoglio e tutto, ogni re che prende una foglia. Notate, il fiume della vita, probabilmente costituito da molti piccoli ruscelli, ora, in questa terra, concluderò tra alcuni minuti, in questa terra, ovvero semplicemente mi fermerò, ecco quante note ci sono ancora, bene, circa 30 pagine, sì, guardate. In questa vita non ho mai visto niente di così dissetante come essere sui monti e trovare, come ho predicato l'altra sera, quel ruscello che sgorga. La sua risorsa vivificante, se foste stanchi e assetati, crollate presso un bel ruscello, laggiù, dove i germi non possono arrivare, laggiù, centinaia di piedi sottoterra, sgorga acqua pura, genuina, vivificante. Noi apprezziamo ciò. Questo è poca cosa. Ora, la terra ha molti suoi ruscelli con acqua rinfrescante. Quando siete assetati e morenti, bevete da esso un buon sorso freddo. Vi aiuterà a vivere. Ma guardate da dove viene questo. Dal trono. Ecco dove prende le sue risorse vivificanti. Viene da sotto il trono di Dio, dove Dio siede. Tutto ciò, tutto di questa terra qui in cui ora viviamo, ciascuna, che sia cristiana o pagana, ha templi. Avete mai pensato a questo? Sono tutte chiese, ma questa non ne ha. La Bibbia ha detto, e là non c'era alcun tempio. Ma il Signore Dio e l'agnello è il suo tempio. L'agnello è la luce. L'agnello è il tempio. L'agnello è il trono. L'agnello è la vita. Egli è quel tempio. Capite? Tutti questi templi hanno un oggetto che essi adorano. Ma in questa città, Egli è l'oggetto. Egli è col suo popolo. La sua luce dello Spirito inonda la città piramide, come Pietro e Giovanni sulla cima del monte. La luce coprì la cima del monte e una voce parlò, disse, questo è il mio diletto figliuolo. In Apocalisse 21, 3 e 4, il tabernacolo di Dio è con l'uomo. Dio ha dimorato nell'uomo avendolo redento tramite questi tre processi. Ora Dio redimerà la terra e dimorerà sulla terra con i suoi sudditi della terra, i quali Egli ha tratto dalla terra, e a causa del peccato essa cadde, ma Egli ha dovuto farla andare avanti, ma ora Egli ha mandato Gesù per redimere quella terra caduta, cui ne siamo parte. Là neppure un capello del vostro capo perirà. Gesù ha detto così. Egli disse, io lo risusciterò di nuovo all'ultimo giorno, capite? Perché? Voi siete una parte della terra. Notate, raccontavo una piccola battuta su mia moglie che mi dice che ho perso i capelli. Io le ho detto che non ne ho perso alcuno. Lei ha detto, dove sono? Io ho detto, dove erano prima che io li avessi? Dovunque essi fossero, una sostanza, dovunque essi siano, mi stanno aspettando, capite? Proprio così. Un giorno andrò da loro. Questo corpo vecchio che si raggrinzisce e declina e che si indebolisce nelle spalle, dolente nelle ginocchia e rauco nella gola, questo va bene, potete seppellirlo nel mare, ma la tromba mi sveglierà. Sì, Signore, noi cambieremo uno di questi giorni. Io sono parte di questo mondo che è redento. Voi siete nel mondo, ma nulla del cosmo. voi siete in un ordine diverso, un ordine redento. Notate, il tabernacolo di Dio sarà con l'uomo. Notate, le cose di prima sono passate. Questa cosa è passata. Questo significa che il cielo è sceso per risiedere con l'uomo. Capite? Cielo e terra si sono abbracciati. Esattamente, quando la colomba venne su parte della terra, che era Gesù, egli era la polvere della terra, l'uomo, Dio che venne da quel piccolo germe di vita tramite potenza creativa. E quel sangue che era in quel, la vita che era in quel sangue ascese di nuovo a Dio, ma il sangue gocciolò sulla terra per rivendicarla. A causa del sangue che fu portato attraverso dalla cellula del germe da Caino, capite? Ora, egli ritorna con la potenza creativa come egli fece Adamo, creando Adamo, qui è il secondo Adamo. E là, attraverso quella cellula della rottura, dove il peccato, Caino ruppe quella cellula di sangue sul giusto, capite? Ora, questa cellula di sangue, poiché egli uccise Abele, ma Abele nacque col sesso. Ma costui non è nato col sesso. Fu la creazione di Dio, il principio d'essa, ed esso ha redento la terra. E tutto il calcio, potassio, petrolio, luce cosmica, di cui voi siete fatti, è redento. Neppure un capello sarà danneggiato. E io lo risusciterò all'ultimo giorno. Poi che cosa? Dio viene giù per risiedere sulla terra, il che egli ne è una parte, il suo proprio corpo. Egli l'ha risuscitato per la nostra giustificazione e noi siamo giustificati col crederlo e accettarlo. Notate nei simboli? Gesù diventa, nel simbolo, Gesù diventa uomo. Dio ho predestinato a prendere il suo posto per redimerci, per rendere tutte queste cose possibili. Notate, fuori dalle sue belle mura di questa città. Avete dunque capito la città? Vedete, essa è un monte santo. Niente farà danno né guasto in tutto il monte della mia santità, dice il Signore. La città non è un cubo, essa è un monte. E la larghezza per l'ampiezza, per l'altezza sono uguali, vedete. 1500 miglia di qua, 1500 miglia di là, 1500 miglia tutto intorno e alta 1500 miglia. Perciò è proprio un gran monte, come la piramide e la città è sul monte. Gloria! Eccovi! Ecco i paradisi di Dio, la luce del mondo, quel regno perfetto, non il settimo giorno, quello eterno, capite? Non il millennio, la nuova terra, capite? Mentre essa passa attraverso il millennio, passa attraverso il suo processo di santificazione, ma deve essere ancora bruciata, capite? Che il sangue ha riscattato le persone. Esso mostra questo monumento che è il prezzo è pagato, quei 1000 anni, ma poi essa deve essere purificata col fuoco, proprio come lo siete stati voi, suoi delegati di questa città, la delegazione. Perciò che voi moriate o che viviate, che differenza fa? Se egli viene oggi, o viene tra 100 anni, o tra 1000 anni, io semplicemente riposerò fino a quando arriva il mio cambiamento. Perciò, anziano e anziana, non siate scoraggiati. Se siete una rappresentazione quassù, in questo attributo di Dio, questo Dio, se l'avete, se siete rappresentati qui, non potete, voi siete nell'Eterno. E se avete attraversato da quel settimo giorno all'ottavo, siete arrivati nell'Eterno tramite il battesimo dello Spirito Santo. Voi siete inclusi in questo. Ora, se confidate soltanto su una sensazione o saltare su e giù, oppure io faccio questo, osservo il settimo giorno, non mangio carne e cose del genere, ciò perirà comunque, capite? Ma questo è l'Eterno, capite? Questo è l'Eterno, la festa dopo la festa dei tabernacoli, capite? La festa dei tabernacoli era l'ultima festa, la settima festa. Ora, noi stiamo adorando sotto la festa dei tabernacoli, la settima epoca della Chiesa. Nel millennio noi saremo sotto la festa dei tabernacoli, di nuovo, nel settimo giorno. Ma poi, dopo il settimo giorno, abbiamo una convocazione santa. Ritorniamo nell'Eterno. Come? tramite colui che è eterno, che è venuto e ci ha redenti e ci ha portati indietro, facendoci riconoscere che siamo una parte di questo. Ora, come sapete di esserne una parte? Perché la parola dell'ora, la promessa del giorno, che cos'è? Una restaurazione indietro al primo giorno, il primo. Ed egli restaurerà i cuori dei figli ai padri, portando di nuovo una restaurazione della Pentecoste autentica, non sensazioni, e manifesterà la luce della sera, lo stesso figlio che si è mostrato nella luce del mattino, come promesso per il giorno. Amen e amen. Dove siamo, amici? Dove siamo? Ora stiamo solo aspettando di toglierci di mezzo, così Apocalisse 11 può essere reso noto ai giudei. Proprio così, l'arrivo del rapimento. Osservate, fuori le porte delle mura, estese da una parte all'altra della nuova terra, le nazioni vivranno in pace eterna. Ora che cosa? Re onorati porteranno la loro gloria in essa. Là non può esserci peccato. In quella città non entreranno più donne con capelli corti, ve lo garantirò. Non più indossare pantaloncini, fumare sigarette, fornicatori, prostitute o bugiardi, idolatri, qualsiasi cosa fossero, non entreranno in quella città. No, tutto sarà finito. Il peccato sarà finito. Niente che profana la sua santità entrerà là. Ecco cosa egli ha detto. Tutto è passato per sempre. Guardate, fuori nei suoi campi, attorno alle sue porte, l'orso sarà docile, il lupo sarà mansueto, e il leone si sdraierà con l'agnello, e la bestia feroce sarà condotta da un bimbo. Io sarò cambiato dalla creatura che sono. Con questa morte che opera nel mio corpo mortale, la vecchiaia si sta insediando, io sarò cambiato. Avete sentito il cantico? L'orso sarà docile, il lupo sarà mansueto. Non salterà e non si leverà per cercare di uccidervi. Camminerà con voi lungo i sentieri. Chi la erediterà? I redenti. Chi saranno? Notate, posso soltanto insegnare per simboli ora. Nota, fratello lì, chi venne fuori sulla nuova terra con Noè, il profeta? Coloro che entrarono con lui nell'arca. È giusto? Ecco quelli che escono su di essa, capite? Coloro che entrarono con Noè, con il suo messaggio, furono quelli che uscirono sulla nuova terra dopo il suo battesimo d'acqua. Chi entra con Gesù ora? Come si entra in Lui? Tramite uno spirito, ed Egli è la parola. Voi diventate parte di Lui. Quale parte di Lui siete? La parola di quest'ora che sta vivendo, che riconosce. Voi uscirete con Lui nel millennio. Ecco quando uscirete. Notate, non una nuova generazione, un trapianto. Voi dite, oh, fratello Branham, oh. Notate, se Dio ha potuto elevare Elia e portarlo su 2500 anni fa per trapiantarlo di nuovo nella terra, per essere un profeta per i giudei, quanto più egli può costituire la sposa? Dopo che Noè uscì dall'arca, notate cosa fu detto a Noè dopo che uscì dal diluvio, proprio come fu prima con Adamo. Dopo che egli uscì sulla nuova terra, fu detto, moltiplicate e riempite la terra. Dopo il diluvio, notate, doveva essere fecondo, riempire la terra come Adamo al principio. Ora potete capire esattamente qui. Adesso ascoltate molto attentamente. Adamo doveva moltiplicare e riempire la terra, giusto? Noè doveva, dopo il nuovo, il mondo fu distrutto, doveva moltiplicare e riempire la terra. Lo afferrate? Non potete ora capire che cos'è la progenie del serpente? Che cosa ha riempito la terra? Lo afferrate? Bene, adesso capite come Satana arrivò a Eva. Ecco perché la morte ha regnato sulla terra fin da allora, e cieli, terra, bestie, atmosfera, è tutto maledetto da Dio a causa di ciò. Questa è la maledizione, perché Satana arrivò a questo per primo. Gesù è venuto per riscattarla di nuovo al Padre. Allo scopo di fare questo, egli divenne parte d'essa, come ho appena spiegato. E da quella stessa polvere, la parte che Gesù stesso era, essendo redenta tramite lui, tutti gli attributi di Dio sono redenti con la terra. Egli era la parola parlata. Noi che siamo redenti siamo parte di lui. Allora, se voi poteste riconoscere, capite? I farisei affermavano di esserlo, ma vedete la mia prima illustrazione, essi lo erano soltanto tramite l'intellettuale, non poterono riconoscere la parola quando essa fu resa manifesta proprio davanti a loro. Dissero, quest'uomo è uno spirito maligno. Ora, oggi noi veniamo chiamati falsi profeti, veniamo chiamati ogni cosa sporca che possa essere detta da persone religiose, vedete, da uomini grandi e di talento, vedete, essi proprio non comprendono, capite? Il suo battesimo in acqua non è stato sufficiente a purificarla, non lo è neanche loro. La santificazione del sangue l'ha riportata, l'ha rivendicata, ma il battesimo del fuoco l'ha purificata, come ha fatto alla sua sposa, come giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo. Mai ha promesso di far sorgere una nuova razza, come ho detto, ma egli ha promesso di redimere quella caduta. Coloro che erano i predestinati la ereditano, come egli ha promesso. Ed egli è l'Iddio immutabile, lo sappiamo. Ricordate, Dio prese Elia dopo il rapimento e lo traslò, lo trapiantò di nuovo tra la gente per prendere il posto di profeta tra la sua gente. Egli lo farà molto presto e l'ha tenuto vivo per questi 2500 anni. Egli apparirà di nuovo. Notate ancora, egli ha risuscitato Mosè dai morti. Dov'è la sua tomba? Può qualcuno trovarla? Leggete il libro di Giuda. Capite? Satana, l'arcangelo disputando con l'arcangelo, Satana disse, Osò, ti sgridi il Signore, disputando sul corpo di Mosè. E qui Pietro, Giacomo e Giovanni erano là, in piedi, a guardarlo, sul monte Trasfigurazione, proprio là nella terra dove il monte sarà elevato per abitarvi. Capite? Ed egli venne a redimerla. Vedete, là dunque era rappresentata la Chiesa rapita. Là erano rappresentati quelli che dormono. Dove? Nella città, su, in cima al monte. Capite? C'erano Pietro, Giacomo e Giovanni che guardavano su. Tre, una testimonianza. C'era Elia, Mosè e Gesù, quale una testimonianza celeste. Capite? E c'era Mosè, il morto che era stato risuscitato. C'era Elia, il rapimento, che era ancora vivo. Ed essi erano entrambi rappresentati su questo monte santo. E Gesù, il Redentore, quando Dio sopra di lui lo adombrò, così disse, questo è il mio diletto figliuolo. Ricordate, Gesù disse circa un giorno prima di ciò, egli disse, in verità io vi dico che alcuni presenti qui ora non vedranno la morte fino a che non vedono il regno di Dio stabilito in potenza. Che cos'era? I morti risorti e i santi rapiti insieme, afferrati insieme per incontrarlo nell'aria, con Dio che lo adombra e Gesù che sta là in quest'ombra dicendo, questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi son ben compiaciuto. L'ordine del nuovo regno. Oh, fratello, sorella, la morte non vi cambia. La morte cambia soltanto il vostro posto di dimora, capite? Ricordate, Samuele, quando era morto ed era sepolto da 2 anni, era in paradiso. E la strega di Endor lo evocò e Saul lo riconobbe e anche lei e cadde sulla sua faccia. Egli non era cambiato per niente, era ancora lo stesso Samuele dopo essere morto da 2 anni ed era ancora un profeta. Egli disse, domani tu cadrai in battaglia, tuo figlio con te e a quest'ora domani notte sarai con me. Ed è proprio cosa accadde. Capite? E quando Mosè ritorna ed Elia per Apocalisse 11 saranno ancora profeti. Alleluia! E lassù nella terra, la città dove l'agnello è la luce, io ti riconoscerò, fratello McKean, io vi riconoscerò, popolo mio, miei gioielli nella corona. quando vengono dall'est e dall'ovest nella città, quando 1500 miglia quadrate essa sarà posta là e la città costruita quadrata. Quando siete là nel Monte Santo, dove Dio sta sul monte e Gesù sul trono, e la tromba d'oro suona quando Giuseppe esce per camminare lungo il paradiso, e i figli di Dio si inginocchiano e lo adorano, sapendo d'essere stati redenti. Capite? Amen. Alleluia.
Sometimes I grow homesick for heaven. And the glory there shall be.
Talvolta mi viene nostalgia del cielo e della gloria che io là contemplerò. Che gioia sarà quando vedrò il mio Salvatore in quella bella città d'oro. Son diretto in quella bella città che il Signore ha preparato. Isaia disse in Isaia 9:6: e non ci sarà fine della sua pace e del suo accrescimento. Il governo sarà sulle sue spalle, il suo nome sarà chiamato Consigliere, Principe della Pace, il Dio Potente, il Padre Eterno. E il governo sarà sulle sue spalle e del suo accrescimento e della sua pace non c'è fine. Perfino gli animali sono là. Oh, mai!
The bear will be gentle and the wolf will be tame.
L'orso sarà docile e il lupo sarà mansueto e il leone si sdraierà vicino all'agnello e la bestia feroce sarà condotta da un bimbo, ma io sarò cambiato dalla creatura che sono. Quando viene quel giorno, poiché sto andando in quella città, son diretto a quella bella città, in tutto il mio cuore sento ora la potenza che redime. Se non fosse così, allora ho buttata via la mia vita. Ho insegnato ad altri cose ingannevoli. Ma quando guardo giù e vedo la promessa di questo giorno che egli ha fatto e la vedo confermata, e guardo questa congregazione di 1500 miglia quadrate seduta qui, un'eletta che è stata chiamata da denominazione, razza e credi e cose simili, riunita insieme. Mentre vedo la parola confermare se stessa, io so senza ombra di dubbio che in quel giorno i gioielli della mia corona brilleranno più di ogni cosa al mondo. Verrà un tempo, gente, non siamo riuniti qui inutilmente, stiamo solo aspettando quel tempo, è molto, molto tardi, ma Gesù è anche molto, molto vicino. E la sua gloria è meravigliosa, il suo nome sarà chiamato Consigliere. Quella città, potete capirlo? Ecco dove si stabiliranno la sposa e lo sposo e mai più. Ora, se pensate che sia meraviglioso quando guidiamo centinaia di miglia per sederci qui e nutrirci con la sua parola, e questo è soltanto un'ombra, che sarà quando abiteremo nella città con lui? Quando abiterò nella porta accanto vicino a voi, e quando mangeremo da quegli alberi e cammineremo per quelle strade, quando cammineremo su per quelle strade d'oro verso la fonte, verremo dalla fonte, cammineremo nei paradisi di Dio, con angeli che si librano in volo sulla terra, cantando gli inni. Oh, che giorno sarà! Vale la pena di ogni cosa. Il cammino sembra accidentato, alcune volte diventa duro, ma oh, sarà così poco quando lo vedrò, così poco. Cosa saranno le ingiurie e le cose che hanno detto? Che sarà ciò quando lo vedrò in quella bella, bella città di Dio? Chiniamo i capi.
I'm bound for that beautiful city. My Lord has prepared for his own, where all the redeemed of all ages sing Gloria round the white throne.
Sono diretto a quella bella città che il mio Signore ha preparato per i suoi, dove tutti i redenti di tutte le epoche cantano gloria attorno al trono bianco. Talvolta mi viene nostalgia del cielo e delle sue glorie che io la contemplerò. Che gioia sarà quando il mio Salvatore vedrò in quella bella città d'oro. Sull'isola di Patmo Giovanni vide questo, caro Gesù, questa speranza, la mia speranza è edificata su nient'altro, Signore. È la madre del mio cuore, quella città, il grande re. Dio, non fa reperire nessuno qui, per favore. Possiamo noi oggi esaminare di nuovo le nostre vite, Signore, aspettando la venuta del Signore, dove tutti quei redenti laggiù, in quel grande Colosseo a Roma, dove quei cristiani furono divorati dai leoni, un giorno la polvere verrà fuori. Non ci saranno cimiteri sul pendio della gloria, nessun pomello che sosterrà una corona funebre, nessuna lacrima pioverà su di essa. No, no, niente zolle di terra ammucchiata, nessuna tempesta la colpirà, tutto sarà glorioso là. Aiutaci, Signore, se c'è uno qui che è chiamato a questa cena nuziale dell'agnello, questi 1000 anni di regno del millennio, e poi a entrare nella città dopo che la luna di miele sarà finita. Il millennio è semplicemente la luna di miele. Poi lei, la sposa, porta il suo, lo sposo porta la sua sposa a casa. È suo, il suo sposo, la sua sposa. Oh, egli è andato a preparare una casa da quando si è fidanzato. Possiamo noi essere fedeli a colui che è la parola, poiché egli è la parola, non curanti di quanto gli altri provino ad essere insolenti con noi, a tenerci lontano da essa. Signore, attirami più vicino. Poiché talvolta mi viene nostalgia del cielo e della sua gloria che la contemplerò. Che gioia sarà quando vedrò il mio Salvatore in quella bella città d'oro. La futura dimora dello sposo e della sposa. Egli ritornerà alla cena nuziale. Saranno 3 giorni e mezzo, poi ritorna di nuovo nel millennio alla nostra luna di miele. E poi egli mostrerà la città, come lo sposo che porta la sposa alla sua sorpresa, come la piccola sposa sta là e si meraviglia quando guarda la sua casa futura. E per fede, oggi, Signore, la vediamo là. Essa sarà proprio qui, su questa terra. Tu l'hai promesso. Uno di questi giorni la tua Chiesa sarà completamente redenta. E poi sarà redento il tuo mondo, il resto delle particelle. Ma prima tu hai redento il tuo popolo, i loro corpi che sono formati dal mondo. Aiutaci, Dio, se c'è qualcuno qui che non è esattamente sicuro di ciò, Signore, possano riceverlo proprio adesso. So che è stato lungo e fa caldo, ma, gente, noi non staremo sempre qui, non sarò sempre vostro pastore, siamone certi. C'è un modo, fratello Branham? Sì, diventa una parte della parola, una parte della parola di oggi. Non puoi essere una parte della parola del giorno di Mosè, quella parte è già completata, quella erano i piedi, noi ora siamo al capo. Questo è Cristo, non il tempo delle braccia indietro da Lutero, no, questo è il tempo del capo. Cristo, la pietra della vetta, viene al corpo. Se non vi sentite esattamente a posto in merito, dovunque possiate, volete alzare la mano in modo che io possa vederla, che tutti gli altri tengano giù la testa, Dio vi benedica. Dite, ricordami in preghiera, fratello Brenner, voglio proprio tanto esserci. Io non voglio mancarlo, fratello Brenner, io mi sto esaminando, sto facendo tutto ciò che posso, ma prega per me ora, lo farai? Dio vi benedica. Mentre ci state pensando ora, pregate, dite, Dio, è nel vostro cuore. Vedete, se sentite qualcosa che tira, che pizzica il vostro cuore, ecco cos'è. È quell'attributo che cerca di dichiararsi.
I'm bound for that beautiful city. My Lord has prepared for his own.
Sono diretto a quella bella città che il mio Signore ha preparato per i suoi, dove tutti i redenti di tutte le epoche canteranno gloria attorno al trono bianco. Talvolta mi vien nostalgia del cielo e delle glorie che la contemplerò. Che gioia sarà quando il mio Salvatore vedrò in quella bella città d'oro. Padre Celeste, prendici ora, Signore. Fa che il grande pastore, il grande pastore redentore, il grande pastore che lasciò la gloria, sapendo che alcuni degli attributi erano persi su quelle grandi valli del peccato, dove i lupi e gli animali avrebbero presto divorato quel piccolo gregge. Ma egli lasciò i corridoi dorati, scese in terra e fu fatto uno di noi, cosicché egli potesse dichiararci l'amore di Dio. Là egli li trovò, alcuni di loro in denominazioni, alcuni di loro nella casa di cattiva fama, alcuni di loro sulle strade, ciechi, alcuni di loro nelle siepi e nella strada maestra. Ma egli ha redento tutti quelli che il Padre gli aveva ordinato di redimere. Ed egli ci ha incaricato affinché vivessimo questa parte della parola per le nostre epoche. E vediamo la grande riforma di Lutero in quell'epoca e di Wesley e la pentecostale. Ora stiamo aspettando la pietra della vetta della città. Oh Dio, noi conosciamo l'epoca e la promessa che ci è stata data per questo giorno. Come questo sarà di nuovo restaurato, la luce della sera ne farà maturare il frutto. E avverrà che ci sarà un giorno che non potrà essere giorno né notte, può essere detto, ma al tempo della sera ci sarà luce. Quello stesso glorioso Figlio di Dio che manifestò se stesso in carne umana quassù sulla terra, facendo vivere esattamente la promessa stessa nascosta agli occhi dei farisei e sadducei ed erodiani e così via. E oggi si ripete di nuovo, essendo la parola manifestata come essa era, la parola che conosce il segreto del cuore esattamente come era, come la Scrittura ha detto, la quale non può essere spezzata. Aiutaci, Dio, a rendercene conto. Aiuta ora questi che hanno alzato le mani, da oggi in poi possano stringere di più la cintura, calzarsi col Vangelo della pace, rivestirsi dell'intera armatura di Dio, abbassare l'elmo, prendere lo scudo della fede, da oggi marciare in avanti. Concedilo, Signore. Solo un breve tempo saremo convocati, poi verrà il rapimento. Solo un gruppo piccolissimo, come Enoch, sarà portato su. Poi il rimanente della progenie della donna che osserva i comandamenti di Dio, i giudei, hanno la testimonianza di Gesù Cristo, i gentili, saranno cacciati come cani e daranno la loro vita per la loro testimonianza. Poi un grande mattino, l'inizio del millennio per là, la luna di miele comincerà e poi il resto dei morti non tornò in vita prima della fine dei mille anni. Poi alla fine dei mille anni ci fu un giudizio dimostrando che Cam era nell'arca e Cam è ancora là nel rimanente. Coloro che lo hanno sentito e lo hanno rifiutato dovranno essere giudicati. Ora, concedilo, Signore, che non saremo inclusi con loro, ma che saremo nella chiamata per la cena nuziale, poiché noi oggi riconosciamo Gesù in mezzo a noi. Stiamo entrando con Lui, fuori dal mondo, in Lui. Mettiamoci in cammino in quella città. Veniamo fuori con Lui. Sto diventando vecchio, Signore. Non ho molti altri sermoni da predicare. ma sto certamente confidando in te. Sto cercando quella città come fece mio padre Abramo. C'è qualcosa in me che dice che essa sta arrivando. Sto cercando dappertutto, Signore, di diffondere la luce e di chiamarli. Non fare che uno di questi, Signore, come meravigliosamente tu me lo hai rivelato tempo fa, dalla circonferenza di circa 1500 miglia, uno qui e uno là, oggi sono seduti insieme, così riuniti in un piccolo punto, aspettando che quella città appaia. Noi professiamo d'essere pellegrini e forestieri, siamo reietti, i pagani, il mondo ride e prende in giro, le denominazioni religiose ridicolizzano. Ma noi non siamo smossi da tali cose. Rendici parte della parola, Signore, irremovibili. Avverrà negli ultimi giorni. Possiamo essere noi, Signore, possiamo essere inclusi con loro. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Lo credete? Alziamo le mani in questo modo. Sono diretto a quella bella città che il mio Signore ha preparato per i Suoi, dove tutti i redenti di tutte le epoche canteranno gloria attorno al trono bianco. Talvolta mi viene nostalgia del cielo e delle glorie che la contemplerò. Oh, che gioia sarà quando il mio Salvatore vedrò in quella bella città d'oro. Ora, se abiteremo insieme in quella città, stringete semplicemente la mano a qualcuno, dite: Dio ti benedica, pellegrino. Da dove vieni? Louisiana, Georgia, Mississippi. Anch'io sono pellegrino. Sto cercando quella città. Sto cercando quella città, fratello Neville. Sto arrivando laggiù nel... Fratello Caps, sto ancora cercando quella città stasera. E delle sue glorie che la contemplerò. Che gioia sarà quando il mio Salvatore vedrò in quella bella città d'oro. Oh, l'orso sarà docile e il lupo sarà mansueto, e il leone si sdraierà con l'agnello. Oh sì, e la bestia da sarà condotta da un bimbo, ed io sarò cambiato da questa creatura che sono? Oh sì! Oh, un giorno ci sarà pace nella valle per me! Oh, ci sarà pace nella valle per me! Giusto, sì! Non ci sarà più dispiacere! Non più tristezza, non più problemi vedrò, e ci sarà pace nella valle per me.
Our invisible king this morning will be made manifest.
Stamane il nostro re invisibile sarà reso manifesto, ed io non guarderò Bill Dauk a 90 anni, poi non guarderete me a 50, ma sarò cambiato quel giorno. E quando la bestia feroce sarà condotta da un bimbo, ma sarò cambiato, cambiato da questa creatura che sono. Non sarete felici? Capelli grigi non ce ne saranno più, le spalle incurvate, ma la bellezza immortale sarà a sua somiglianza da eclissare il sole. Oh, meraviglioso! Erme, oh Signore, io prego, non ci sarà più dispiacere, non più tristezza, non più problemi, vedrò, e ci sarà pace nella valle. Erme, siamo qui per questo. Quanti di voi hanno bisogno di forza per il viaggio? Dio concedicelo. Quanti di voi sono malati nel corpo, soldati feriti? Una dozzina o più. Credete che egli è qua, il re invisibile? Le cose visibili, le invisibili sono rese manifeste dal visibile. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, solo il corpo fisico. Ora, se questo è il suo spirito che ha predicato, questo tramite me, egli farà le opere che fece quando era qui. Oh, che meraviglioso! I am bound for the Son diretto alla terra promessa, sono diretto alla terra promessa. Oh, chi verrà e andrà con me, sono diretto alla terra promessa. Su tutte quelle ampie pianure estese, splende un giorno eterno. Là, Dio, il Figlio, regna eternamente e disperde via la notte. Oh, sono diretto alla terra promessa. Sono diretto alla terra promessa. Oh, chi verrà e andrà con me, sono diretto alla terra promessa. 500 che entrarono nel fiume là il primo giorno che l'angelo del Signore apparve visibile, come egli fece sul monte Sinai per confermare che avevo incontrato lui. Entrai nel fiume e centinaia cantavano quello stesso cantico per il battesimo. Eccolo arrivare discendendo, quella stessa colonna di fuoco che voi vedete là nella fotografia, scendendo giù, proprio qua giù al fiume. Disse: come Giovanni Battista fu mandato per precorrere la sua prima venuta, questo messaggio precorrerà la seconda venuta. Capite? Eccovi, vedete? Oh, chi verrà e andrà con me, sono diretto alla terra promessa. Quella stessa colonna di fuoco è qui con noi. Ne siete consapevoli? Egli ha fatto alcuni di noi per una cosa e alcuni per un'altra. Se voi, senza alcun dubbio, crederete che egli è nel mezzo dell'edificio, credo che egli si dimostrerà a voi. Vi soddisferà questo? Se non arriverò a tutti, sono quasi le due, ma se voi... Anzi, è un po' più tardi dell'una. Se crederete, lasciamo che egli ascenda giù su di noi. Dov'è la nostra fede? Vedete, dovete crederlo. Se non lo dubitate, neanche un po', funzionerà. Io riconosco la presenza divina dell'essere di Cristo, il quale è la parola. E la Bibbia ha detto: la parola è efficace di una spada a due tagli, ed essa taglia fino al midollo dell'osso e discerne i pensieri che sono nel cuore, rivelando il segreto del cuore. Sentite, ebbene, anni fa non sapevo quelle cose, e quando l'ho detto non sapendolo, guardate cosa egli ha fatto. Egli ha detto: adesso tu prenderai la gente per la mano e non pensare a niente, solo pronuncia quale attributo ti viene detto. Di che è tumore, qualsiasi cosa sia. Poi ha detto: avverrà che non dovrai fare così, capite? capite? Discernerà la stessa cosa che è in loro. Abbiamo avuto ogni genere di imitazioni, lo sappiamo, quasi da ingannare gli eletti se fosse possibile. Osservate se il resto delle cose va con la parola, allora saprete se è giusto o no. Eppure Gesù rimane lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quanti qui sono malati e sanno che io non vi conosco? Alzate la mano, dite io so che non mi conosci. Oh, ritengo che sia proprio dappertutto. L'unica cosa che dovete fare è solo crederlo. Solo abife, tutto è possibile, solo abife, solo abife. Tutto è possibile, sol abife. Gesù disse, come fu nei giorni di Sodoma, così sarà quando il figlio dell'uomo sarà rivelato sulla terra nell'ultimo giorno. Quando il figlio dell'uomo sarà rivelato o rivela se stesso nell'ultimo giorno. Ora, egli si sarebbe rivelato non nei primi giorni, i giorni di mezzo, l'ultimo giorno, capite? E ora siamo negli ultimi giorni. Sodoma è stabilita proprio esattamente, tutto, i messaggeri, proprio uguale. Cosa accadde al piccolo rimanente che fu chiamato fuori con il gruppo di Abramo? Ci fu uno che venne tra di loro in carne umana, rappresentato in carne umana, mangiando con loro, bevendo con loro lo stesso cibo che mangiano loro, tutto. Egli stette tra di loro, riferì il messaggio, poi egli disse, sto per fare questa grande cosa. E Abramo continuò a studiare. E questo? Sto cercando una città. E questo il re? Ed egli disse, perché Sara ha dubitato di questo? Nella tenda, dietro di lui, Abramo disse, Signore Dio, Elohim, poiché egli discernè i pensieri di Sara. Gesù disse che si sarebbe ripetuto di nuovo quando egli sarebbe stato rivelato nell'ultimo giorno, la pietra della vetta che viene nel corpo, per redimere, cioè i redenti, che viene a prendere i suoi. Egli è qui con noi. Ora c'è solo circa una dozzina di mani o più che si sono alzate. Credo che Dio possa guarire ciascuno di voi, giusto? Credo che voi lo siate? Io non credo che una persona realmente possa sedere in un posto come questo senza, in momenti di questo genere e questa atmosfera, senza sapere, riconoscere qualcosa. Voglio che preghiate, voglio che capiate cosa c'è che non va nel vostro cuore, capite? E poi cominciate a pregare, dite, Signore Gesù, rivela questo, io sto dicendo a te cosa non va in me. E ora tu manda il tuo Spirito Santo al fratello Branham per adempiere ciò che egli ha detto essere la verità in questo messaggio in cui lui oggi ha parlato di te. So che ciò sarà la verità. Ora rivelamelo, Signore. Parlami. Ora è sparso qui e attorno, perciò pregate e credete con tutto il cuore che Dio lo concederà. Ora voglio che mi guardiate e preghiate, come Pietro e Giovanni dissero, guarda noi, egli voleva qualcosa e stava quasi per riceverla, e voi volete qualcosa ed io credo che state quasi per riceverla. Egli disse, guarda noi, egli disse, io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo darò.
But such as I have, a gift of God give I thee, faith to believe him. Now in the name of Jesus Christ, every one of you be healed. Believe him. If thou canst believe.
Ora, guarigione io non ne ho, quella è tutta in Cristo, ma quello che ho, un dono di Dio, te lo do, fede per credere Lui. Ora, nel nome di Gesù Cristo, ognuno di voi sia guarito, credetelo, capite? Se puoi credere. La signora seduta là che mi sta guardando, lei stava piangendo qualche minuto fa, pregando, ha un disturbo alla tiroide che la preoccupa, non ti conosco, tu sei una sconosciuta, ciò è vero, non è così? Tu non sei di qui, sei di Chicago, signora Alexander, se è giusto fai cenno con la mano, ora ritorna a Chicago e sii guarita. Che cosa ha toccato lei? La stessa cosa che toccò quella donna col flusso di sangue, il lembo del suo vestito, non il mio. Ecco una piccola signora seduta proprio tra la folla. Se riesco a far sì che lei mi comprenda, tu che hai alzato la testa lateralmente, non ti conosco, mi sei estranea, ma soffri di un problema allo stomaco. Tuo marito siede accanto a te, ha qualcosa che non va al suo orecchio. Il tuo nome è Zapp. Mi siete estranei, non siete di qui, siete del Michigan. Se è giusto, fate un cenno con le mani. Tornate in Michigan in salute. La vostra fede vi guarisce. Se tu puoi credere, tutto è possibile. La piccola signora là con problemi alla gola che siede proprio qua alla fine vestita in bianco, dalla Georgia, ritorna giù in Georgia in salute. Gesù Cristo ti guarisce. Lo credi? La signora che siede qui mi sta guardando proprio sul margine della sedia. Lei ha problemi ai seni nasali? Lei lo crederà, Dio la guarirà. Signora Brown, credi con tutto il cuore. Gesù Cristo farà, mi sei estranea? Ma Egli ti conosce. Lo credi? Alza la mano, proprio così. Qui sdraiata su questa lettiga, dille di guardare di qua. Lei soffre da tempo, se potessi guarirla lo farei, Signore. Io non posso guarire. Lei non è di qui, viene da lontano, sei del Missouri. I tuoi problemi sono all'interno, ma se crederai con tutto il cuore e non dubiti, Gesù Cristo può guarirti e puoi tornare in Missouri in salute e dare la tua testimonianza. Lo credi? Allora accettalo e prendi la tua lettiga e va a casa. Gesù Cristo ti guarisce. Credete voi? Questa è l'identificazione della presenza del Re Eterno. Lo credete ora con tutto il cuore? Ora, Egli ha certamente fatto un cerchio proprio tutto attorno a questo edificio. Lo credete voi con tutto il cuore? Credete di essere nella Sua presenza? Ora, credete e accettate che siete uno della delegazione di questo regno? Alzate la mano. Gesù disse, questi segni seguiranno coloro che credono. Se impongono le mani sui malati, essi guariranno. Noi siamo l'un l'altro, voi siete una parte di me, io sono parte di voi, noi tutti siamo parte di Cristo. Ora, insieme, imponiamo le mani l'uno sull'altro. Proprio qui, la donna sulla lettiga, si è alzata, si sta spostando, sta tornando a casa per essere guarita. Amen. Voi siete tutti guariti, se lo crederete. Ora mettete le mani l'uno sull'altro e voi siete questa parte di Cristo. Pregate per la persona su cui avete le mani nel modo in cui volete. Signore Gesù, noi riconosciamo che sei qui, tu sei il nostro Re, ti identifichi in mezzo a noi, ti ringraziamo per questa presenza e Signore, tu hai detto se dite a questo monte spostati, non dubitatelo, credete che ciò che avete detto avverrà, voi potete averlo, potete avere ciò che avete detto. Allora, in obbedienza a questo comandamento, in obbedienza alla parola di Dio che non può venir meno, noi come tuoi delegati da 1500 miglia quadrate come la città, diciamo a Satana, al diavolo sconfitto, la tua fine è d'essere bruciato. Siamo la delegazione proveniente dalla città che è quadrangolare, la città dove l'agnello è la luce. Siamo l'attributo espresso di Dio onnipotente che Gesù Cristo ha redento tramite la sua grazia. Satan, come out and leave every sick person that's in here.
in the name of Jesus Christ, holy hands that's been redeemed because they believe the word and are attributes of God's thought. Now, them hands is up on each other. You cannot hold them any longer. Come out in the name of Jesus Christ.
Satana, vieni fuori e lascia ogni persona malata che è qui nel nome di Gesù Cristo. Mani sante che sono state redente perché essi credono la parola e sono attributi del pensiero di Dio. Ora le loro mani sono uno sull'altro, tu non puoi più trattenerli. Vieni fuori nel nome di Gesù Cristo. Ora, nel nome del Signore Gesù, ora, Egli è qui. La sua parola dice che Egli è qui. La vostra presenza e la vostra fede ne parla. Voi siete uno della delegazione. Perfino ogni misura che possiamo mostrare geograficamente lo è. Potete riconoscere che siete figli e figlie redenti di Dio? Riconoscete che questa è la vostra dimora? Questa è dove state andando. Ecco perché venite qua, ecco perché venite a Cristo, vi state nutrendo con la sua parola e se potete avere un momento come questo qua, solo per i suoi attributi espressi, che sarà quando entreremo nella sua presenza? Oh, sarà meraviglioso! Ognuno di voi ha il diritto di guarire i malati, di imporre le mani sui malati, ognuno di voi ha il diritto di battezzare. Se c'è qualcuno qua che non è stato battezzato, nel nome di Gesù Cristo, la vasca è aperta. È l'unico modo in cui ce la farete. Proprio così. E obbedire a ogni parola. Ricordate, una piccola fase della parola al principio causò ogni peccato sulla terra. Gesù ha detto chiunque toglierà una parola da questa o aggiungerà una parola ad essa non entrerà. Non appena egli lo fa, il suo nome è tolto dal libro. E non c'è punto nella Bibbia dove alcuno sia mai stato battezzato, nella Chiesa, diversamente che nel nome di Gesù Cristo. Se non siete stati battezzati in quel modo, fareste meglio a farlo. Oh, voi dite, non fa alcuna differenza. Lo fece per Eva. Satana disse, oh, certamente Dio, sai che Dio, ma egli lo fece, egli disse così. Egli diede a Pietro le chiavi del regno e ciò che fu legato a Pentecoste è legato per sempre. Questo è il motivo per cui la sposa viene in pre anteprima la seconda volta. Ci deve essere una chiesa chiamata fuori nell'ultimo giorno come ci fu nel primo giorno esattamente. L'albero è venuto dalle sue radici fino all'albero della sposa, come fece a quel tempo. Ancora il capolavoro di Dio, come ho detto due domeniche fa, per essere portato alla città. Dio vi benedica, io ora credo. Satana è sconfitto, lui lo sa. È sulla terra, sta andando come un leone ruggente. Non ci vorrà molto fino a che lui sia... Oh, lui è finito. Lui conosce il suo tempo. Lui sta andando come un leone ruggente. Ma ricordate, il principe della pace sta vicino, il grande divino, l'architetto del mio essere è qui, l'architetto che mi ha formato per come sono, che vi ha formato per come siete. Se l'architetto, il quale sa come mettere insieme l'edificio al suo giusto posto, chi lo sa meglio dell'architetto? Ed egli è qui per dimostrare se stesso. Egli è qui. Ora è basato sulla vostra fede. Credete, solo credete. Sono diretto a quella bella città che il mio Signore ha preparato per i Suoi, dove tutti i redenti di tutte le epoche canteranno gloria attorno al trono bianco. Talvolta mi viene nostalgia del cielo, quando questo è tutto finito. E della gloria che la contemplerò, che gioia sarà quando il mio Salvatore vedrò in quella bella città d'oro.
Remember, at the church tonight they'll be giving communion. If you're here in the city yet, would like to come. We'd like to have you. It's a memorial of what we're going to eat one of these days with him.
Ricordate, in chiesa stasera sarà data la comunione. Se siete ancora qui in città e vorreste venire, ci piacerebbe avervi. È un memoriale di cosa mangeremo uno di questi giorni. con Lui. Vi amo, non so come esprimerlo. Penso che voi siate il sale della terra e sento parlare del vostro comportamento fuori, in mezzo al mondo. Allora ciò mi dà più fiducia in voi. Ma pensate, questo piccolo gruppo sarà, amabili come siamo, sarà disgregato uno di questi giorni. Noi sogneremo di questo, ma se capita che qualcuno di noi trapassi prima che ci incontriamo di nuovo, noi... Vi incontrerò al mattino presso la sponda lucente del fiume, quando tutte le pene sono svanite. Starò in piedi presso il portale quando si spalancheranno le porte, alla fine del lungo stancante giorno della vita. Vi incontrerò al mattino vicino alla sponda lucente del fiume. Sono spesso presso il fiume e con estasi rinnovare vecchie conoscenze. Allora vi vedrò, vi riconoscerò. Voi mi riconoscerete al mattino dal sorriso che ho. Vi incontrerò al mattino nella città che è costruita quadrangolare. Vi piace? Finché ci incontreremo. Alziamoci ora. Teco, prendi il nome di Gesù. Dacci l'accordo. Lo amate? Non è Lui meraviglioso? Credete che questo sia verità? Siete diretti in quella direzione per la grazia di Dio? Finché arriveremo là, Teco, prendi il nome di Gesù come scudo da ogni insidia e quando tentazione attorno a te si addensano, solo sussurra quel nome santo in preghiera. È tutto ciò che c'è da fare finché ci rivedremo. Bene. Teco, prendi il nome di Gesù, figlio di dolore, no, ti darà conforto e gioia, prendilo ovunque va, caro nome, o prezioso, speme in terra e gioia in cielo, caro nome, o prezioso, speme in terra e gioia in cielo. Ora, ho dovuto trascurare il mio messaggio. Un giorno, se il Signore vuole, ritornerò a prendere in esame questi viali e lo riprenderò, vedete, dove possiamo avere più tempo. Siete stati a lamentarvi per non stare abbastanza a lungo. Lo siamo stati oggi. Fa caldo, ma ora Dio vi benedica. Mi piace quel cantare. Un vicino qui ha detto l'altra sera, quando hanno spento gli altoparlanti esterni, ha detto: mi è piaciuto tanto il messaggio, ma perché avete spento all'esterno quel bel cantare, vedete? Perciò, vicino, se stai ascoltando questa mattina, io penso che abbiamo i migliori vicini di casa che ci siano a Jeffersonville. Noi parcheggiamo le macchine davanti le loro case e tutto il resto, essi non dicono niente al riguardo, noi solo continuiamo, perciò noi ora li ringraziamo. Oh, quanto Egli è meraviglioso! Dio sia con voi ora. Oh prezioso, speme in terra e gioia in cielo. Finché ci incontreremo, chiniamo i capi, il pastore ci congederà tra pochi istanti. Dio sia con voi. Ci incontreremo ai piedi di Gesù, nella grande città, al trono. Finché ci incontreremo, Dio sia con voi finché ci incontreremo.